Buonasera, allora hanno comunicato la loro assenza per motivi familiari Antonino Di Grigori e Mancini Piero e Zanocelli Dario per motivi di lavoro e Michela Bordoni per indisposizione. Faccio la parola a dottoressa Barletta per l'appello.
Bordoni.
Presente.
Lopetalire.
Presente.
Cerelli. Bordiani.
Presente.
Bordiani.
Presente.
Bordiani. Presente. Sessi. Fabiano.
Presente.
D'Aquila. Presente. Nicoletti. Lopetalire.
Presente.
Zanabone. Presente. Dovera.
Presente.
Allora, senti qua.
Grazie. Prima di iniziare la seduta del Consiglio volevamo commemorare i ex consiglieri che scomparsi. La commemorazione degli ex consiglieri Premoli, Chienti e Pacchiarini, condivisa dalla conferenza del capigruppo, è frutto della volontà di adempiere a quello che riteniamo sia un dovere morale e civile nei confronti di chi ci ha preceduto in questa sala. La vita e l'impegno politico di questi colleghi evocano un passato ricco di cambiamenti, che dagli anni 70 agli anni 90 hanno contraddistinto l'evolversi della nostra città dalle contestazioni giovanili agli anni di piombo, fino alle prime crisi politiche, economiche e produttive. Giuseppe Premoli, da tutti conosciuto come Pino, nato all'Orivecchio il 1 settembre 1940, era da tutti conosciuti come Popov. Con Giuseppe Premoli c'è sempre un grande protagonista della scena politica ludovicina, icona e figura di spicco della sinistra locale. Negli anni 60 si iscrive all'allora Partito Comunista. È l'inizio di un lungo cammino che lo porterà ad essere impegnato con anima e cuore sul fronte politico e sociale. Pino è rimasto fedele agli ideali della sua giovinezza e quindi alla tradizione comunista. Ha incarnato la politica quasi fisicamente, vivendola come servizio per il bene comune. Nel decennio 1975-1985 è stato dapprima consigliere comunale e poi assessore alla cultura dal 1980 al 1984, durante il mandato amministrativo di Osvaldo Felisari. Come l'assessore alla cultura, Premoli volle essere traduttore locale di quella grande stagione che fu l'estate romana. Fu così che pianificò eventi e rassegne cinematografiche, che fu capace di interpretare le aspettative dei propri concittadini e seppe portare la gente in piazza. Ha ricoperto il ruolo di segretario di partito nel PC dal 1976 per alcuni anni e successivamente a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Ha fatto parte della Consulta antifascista, ha contribuito alla crescita dell'AMPI di Lodivecchio ed è stato tra i fondatori della testata locale Lodivecchio Mese. Curioso, autodidatta, dotato di una vivacità intellettuale tutta sua, ha sempre dato molta importanza agli strumenti di informazione locale, non nascondendo mai il proprio pensiero. Animando la discussione politica con i suoi scritti sempre improntati al dialogo, al confronto e alla voglia di unità sindacale e di unità delle forze democratico di sinistra.
come ebbe a dire l'ex sindaco Francesco Doppetti, ha partecipato a disegnare i tratti più importanti della comunità ludovegina. È stata una persona che, a differenza di tanti di noi, ha saputo indignarci di fronte all'imbarbarimento della situazione politica e all'indebolimento di valori quali l'onestà, la moralità, la giustizia e la solidarietà. Ogni paese ha avuto il suo personaggio particolare, che ha fatto modo, epoca a modo suo. Fino è uno di questi, una persona semplice, a volte un po' burbera, ma in lui spiccavano intelligenza, cultura, originalità e molta, molta umanità. Ha vissuto con generosità il suo rapporto con la città, essendo un punto di riferimento ed una guida per coloro che ne condividevano le idee, per gli avversari un interlocutore prezioso, essenziale. Una discussione con Pino lasciava sempre qualcosa, arricchiva il proprio modo di vedere le cose. Per questo è rimasta nella memoria di questa città anche negli ultimi anni, quando era meno visibile. Non era tra i protagonisti della politica attiva, pur continuando ad essere una presenza politica importante. Ciao Pino, o come tu abitualmente mi salutavi, ciao Nano. Angelo Pienti è nato anch'esso a Lodivecchio il 19 febbraio 1937. È stato consigliere comunale nel decennio che più ha caratterizzato il cambiamento di questa città, ricordato come una persona aperta, orientata al dialogo e al confronto. Aveva un profondo senso delle istituzioni. Fu attivo nel difendere i diritti civili e nel favorire la partecipazione sociale e politica alla vita della comunità. Il suo impegno politico lo porta a candidarsi alle elezioni del 1975, dove viene eletto come consigliere comunale e rimane in carica fino all'aprile 1985, in anni di grandi trasformazioni sociali ed economiche anche della nostra città. Col Consiglio Comunale di Lodivecchio ha sempre mantenuto uno stretto rapporto, interessandosi sempre alla vita politica e amministrativa del proprio comune. Anche nelle vesti di assessore alle finanze, carica che ha ricoperto dal maggio 79 al luglio 1980, in sostituzione di Maiocchi Valneo, ha mostrato quell'equilibrio e quella diligenza del buon padre di famiglia che dovrebbe caratterizzare la scelta di tutti gli amministratori pubblici. Come consigliere si batté per l'approvazione del piano di zona di Via Archinti, che consentì di dare una casa a prezzi calmierati a più di 70 famiglie. Ha sempre preferito il pacato ragionamento alla polemica ed è sempre stato animato dalla volontà di confrontarsi con i problemi dei suoi concittadini, riuscendo a migliorare la qualità della vita delle persone e a ridurre le tensioni sociali. Nella sua attività politica è stato anche membro della segreteria locale del Partito Socialista Italiano, partecipando attivamente a tutte le sue manifestazioni. Ci sembra giusto che il Consiglio Comunale questa sera ricordi la figura di Angelo come una persona che si è sempre schierata dalla parte dei deboli, per il rispetto dei settori meno forti della società e per la difesa della dignità del lavoro. Bassano Paccherini, nato a Lodivecchio il 28 marzo 1954, è il secondo di cinque fratelli, ma unico maschio. Bassano nasce da una famiglia di umili origini, che gli trasmette sin da giovane il senso del dovere e la passione per il lavoro, caratteristiche che lo contraddistingueranno per tutta la sua vita. Bassano inizia a lavorare presto, all'età di 14 anni, come tanti giovani di quell'epoca. Una vita di corsa quella di Bassano, in cui però ha sempre trovato spazio anche per sua moglie Ornella e suo figlio Daniele, ai quali era molto legato. Negli anni Ottanta inizia a dedicarsi alla vita politica, avvicinandosi al partito del Garofano, Partito Socialista Italiano, dove a metà degli anni Ottanta viene eletto segretario della sezione Lodivecchio e vi rimane in carica per molti anni, divenendo un punto di riferimento per tanti socialisti lodigiani. Con lui prese avvio anche la festa popolare dei socialisti, la festa dell'Avanti, organizzata per svariati anni insieme ai suoi compagni ludivegini con grande sacrificio e tanta, tanta fatica. Dopo il lavoro, sottraendo tempo alla famiglia e ai propri interessi personali. In quegli anni, Bassano diventa inoltre membro della segreteria provinciale del suo partito. Da persona umile e modesta qual era, ha sempre contribuito a portare avanti gli ideali e i principi del socialismo, senza mai pretendere nulla in cambio. Egli vive il periodo della gloriosa ascesa e della rovinosa caduta del suo partito. Nel 1995 viene eletto consigliere comunale e il sindaco Pellissari gli affida l'incarico di consigliere delegato alle opere pubbliche e urbanistica. Incarico che mantiene, pur con notevoli problemi di salute, fino al 1999. Diventa poi membro del Consiglio di Formazione Professionale ed aderisce alla Costituente Socialista. Una politica di dialogo quella di Bassano, di confronto, mai offensiva, ancorata ai valori socialisti di democrazia, libertà, laicità, uguaglianza, giustizia, responsabilità, solidarietà e progresso, di cui ha sempre creduto anche verso la fine quando vide il suo partito sgretolarsi. Egli credeva in una sinistra riformista, progressista, europeista e laica e pensava che il PSI potesse diventare più forte partito di centro-sinistra italiano, l'unico che avesse le carte in regola per aderire all'internazionale socialista e ai suoi ideali. Bassano è stato un uomo di partito, pronto a sacrificarsi per portare avanti le proprie convinzioni politiche, un uomo onesto che non è mai sceso a compromessi per ottenere un posto, un uomo che ha più dato che ricevuto dalla politica, che si è sempre dedicato al lavoro con forza e attaccamento, divenendo così per molti un esempio da seguire, da imitare. Di certo un uomo raro ai giorni nostri, venuto a mancare purtroppo prematuramente, e per questo lo vogliamo ricordare questa sera, perché il suo operato è di certo servito a migliorare, magari solo di poco, ma è stato determinante per contribuire ad arricchire e sviluppare la società in cui oggi viviamo. Grazie Bassano, ti ricorderemo sempre con immutato affetto. Questa sera abbiamo voluto ricordare figure significative di consiglieri comunali, che ho conosciuto come amministratori attenti, consiglieri dediti e lodivecchini attaccati alla vita della città e al suo destino. Con le loro diverse sensibilità hanno dato un contributo prezioso per impegno, passione e lungimiranza, per fare di Lodivecchio una città laboriosa, accogliente, vicina ai cittadini, in grado di ridurre le disuguaglianze sociali. Essi sono stati uomini fedeli ai valori civili, rivolti verso il bene dei cittadini, andando oltre la propria posizione politica. Persone che hanno voluto mettere le proprie competenze al servizio della loro città, in tempi nei quali la politica offre ai cittadini spesso un volto sgradevole, suscitando scoramento e indignazione nell'opinione pubblica. È giusto perciò ricordare questa sera come esista una politica fatta di dedizione, passione, ideali, priva di interessi personali e al servizio del bene comune. A nome del Consiglio Comunale, della Giunta e mio personale, consegno a voi, familiari, la nostra testimonianza, il nostro affetto e la nostra vicinanza. A conclusione di questo momento di struggente commozione, voglio esprimere al consigliere Giuseppe Nicoletti l'affetto e la vicinanza espressa da tutti i suoi colleghi di consiglio, coscienti che la perdita del figlio Marco provoca in lui un dolore che noi non siamo in grado di cogliere appieno nella sua drammaticità. Sappiamo, per averlo visto con i nostri occhi, che da genitore hai combattuto fino all'ultimo giorno per tuo figlio. Il tuo impegno, la tua dedizione, il tuo combattere giorno dopo giorno contro una spietata malattia ti fanno onore come consigliere e come uomo. Per questa lezione di vita l'intero Consiglio Comunale ti ringrazia e rinnova a te, a tua moglie Eugenia e a tuo figlio Stefano le sue più sentite condoglianze. Il consigliere Nicoletti, per un'emozione comprensibile, ha voluto che io leggessi queste poche righe che lui ha scritto. L'emozione domina ancora in me, per cui ho chiesto al signor sindaco di leggere questo breve messaggio. Non è facile per me essere presente a questo consiglio comunale, ma sappiamo che i doveri impongono anche sacrifici. Spero di poter reggere fino alla fine. In caso contrario, chiedo comprensione e mi scuso anticipatamente. Desidero ringraziare a nome mio e dei miei familiari il signor sindaco che ci è stato molto vicino, unitamente ai suoi familiari, nei momenti più critici e drammatici della nostra esistenza. La dipartita di Marco lascia un vuoto in famiglia ed in quanti hanno avuto modo di frequentarlo. Nonostante i suoi problemi e sofferenze, si preoccupava sempre di chi soffriva e di chi era in condizioni disagiate. Ha sempre affermato che, alla sua morte, desiderava avere il minimo indispensabile, perché il resto lo considerava superfluo e poteva essere utilizzato per i bambini e per gli anziani in stato di necessità. Eravamo convinti che queste sue desiderata avrebbero dovuto attuare qualcun altro e non noi genitori. Dobbiamo anche dirvi che abbiamo apprezzato moltissimo il manifesto che è stato affisso, perché è semplice, di ottimo gusto e ben fatto. I ringraziamenti più sentiti vanno anche a quegli assessori e a quei consiglieri comunali che hanno voluto condividere il nostro dolore. Chiedo, infine, al signor sindaco di estendere tali ringraziamenti ai dipendenti comunali che hanno partecipato alla dipartita di Marco. Ecco, abbiamo adempiuto questo doveroso omaggio, per cui possiamo dare il via alla seduta ufficiale del Consiglio Comunale. Ecco, se i familiari vogliono assistere è gradito, però non sentitevi obbligati. Allora, primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali della seduta precedente.
Vediamo.
Sì. Allora, se su questo primo punto all'ordine del giorno ci sono delle osservazioni, non ci sono osservazioni, per cui possiamo metterlo in approvazione. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, nessuno, unanimità. Punto 2, variazione a bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, provvedimenti. Le variazioni che trovate in cartella sono essenzialmente delle piccole modifiche dei capitoli di bilancio per consentire un aggiustamento riguardo alle necessità di spesa nel frattempo intervenute. La variazione più sostanziale concerne in entrata abbiamo messo 52.400 euro di utili derivanti dal consorzio Basso Lambro. Questi 52.400 euro nella parte della spesa vengono destinati a per 20.000 euro al rifacimento dell'impianto di illuminazione di via Leonardo da Vinci, per 25.000 euro per il rifacimento del ciottolato del Sagrato, che avete visto è di nuovo divelto, per cui ci sembra inutile continuare a spendere i soldi nei rappezzi, abbiamo pensato di rifare l'acciottolato, e per 7.000 euro per la predisposizione del basamento e degli allacci della casa dell'acqua. Queste sono le variazioni più consistenti. Le altre sono di aggiustamenti in più o meno di piccole somme dovute ai singoli capitoli, o perché c'è stata qualche piccola maggiore entrata, o perché c'è qualche piccola minor spesa sui singoli capitoli. Le spese più consistenti riguardano queste tre voci. Ecco, se ci sono dei chiarimenti o delle osservazioni, ecco, c'è una variazione nell'acquisizione di beni immobili di 3.400 euro che è dovuta alla segnaletica stradale, praticamente in entrata troverete 3.400 euro perché l'assicurazione ha rimborsato il garage che era stato distrutto sulla strada per Pezzolo, e nella spesa trovate identica somma per provvedere alla sua sostituzione. Ecco, le somme che vi dicevo prima le trovate nella funzione 9, acquisizione di beni immobili, che da 65.500 passa a 90.500 ed è sono l'aggiunta dei 25.000 euro per il sagrato e l'ultima voce, servizio idrico integrato, acquisizione beni immobili, che da 5.800 passa a 12.800 avendo incluso i 7.000 euro per la predisposizione della posa della casa dell'acqua. Consigliere Lucatelli Ambrosio.
No, nella presentazione delle quote dei servizi, eccetera, degli interventi, per un paio di volte il signor Sindaco ha parlato della casa dell'acqua. Non ci risulta che ci sia stata una informazione in merito a questo. Cioè, abbiamo capito bene, cioè, c'è un'intenzione di mettere la casa dell'acqua o soltanto una predisposizione per un futuro?
No,
allora, è una cosa nuova per noi, quindi chiedevo qual è l'intenzione.
La realizzazione della casa dell'acqua era già inclusa anche nel programma che avevamo. Non avevamo mai avuto le risorse, gli accordi che l'assessore avendo per la sua realizzazione richiede che l'allaccio dell'acqua, l'allaccio elettrico e il basamento in cemento vengano realizzati dal comune. E queste l'ufficio tecnico ha stimato che occorra una somma di circa 7.000 euro. È proprio per la realizzazione a casa dell'acqua. Sì. Consigliere Zanaboni. Allora, l'intenzione di ubicarla all'esterno del Parco Alessandrini, dove c'è quello spiazzo adibito a parcheggio, se vogliamo, dal lato di via Leonardo da Vinci, perché sembrava quello che desse maggior possibilità di controllo e anche facilità di accesso. Non è una soluzione assolutamente definitiva, però il preventivo è stato fatto tenendo conto di poterla collocare lì.
Quindi non dai problemi ai passi carrai dei condomini che ci sono dietro?
No, ai passi carrai no.
Posso aggiungere una cosa?
Assessore Soriano.
Dall'ultima domanda di Zanaboni ho capito che probabilmente si immagina il classico edificio, casa dell'acqua, quindi questo edificio è muratura, invece si tratta proprio di una specie di totem, quindi una macchina di dimensioni piuttosto ridotte, anche bella da vedere tra l'altro, quindi non è una macchina di dimensioni abbastanza ridotte, tipo quella che c'è a Bassano, certo ormai le fanno così.
Grazie assessore Toriani. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, possiamo mettere in votazione. Chi vota a favore dell'approvazione del punto 2 all'ordine del giorno, variazione al bilancio e previsione, esercizio finanziario 2013, provvedimenti, alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? 9 favorevoli e 4 contrari.
vi devo chiedere, non c'era scritto. Immediatamente abbiamo la votazione per l'immediata esecutività dell'atto. Per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore immediato esecutività dell'atto alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Ecco, questa è una comunicazione. Sì, il bilancio di previsione, stato di attuazione, programma e ricognizione degli equilibri finanziari. Voi sapete che è obbligo entro il 30 settembre fare una ricognizione dello stato di attuazione del programma e di conseguenza del bilancio. Come vi ricorderete, quando abbiamo approvato il bilancio vi abbiamo fatto presente che c'erano alcune ancora incertezze sulle norme da applicare, soprattutto sulla TARES e sull'IMU. Voi sapete, l'IMU è stata tolta la prima rata, non abbiamo avuto ancora comunicazione dell'esatta somma che ci verrà riconosciuta e siamo ancora in attesa di capire la seconda rata che ricadute sul bilancio avrà. Lo stesso per quanto riguarda la TARES. La TARES, l'ultimo decreto che la riguarda è del 31 agosto scorso e visto che sono in corso di elaborazione da parte dell'ufficio finanziario e tributi il regolamento e le tariffe TARES ed è conseguentemente in fase di rielaborazione bilancio di previsione 2013, abbiamo intenzione di rielaborare il bilancio perché sicuramente sono sostanziali le modifiche che verranno introdotte, per cui il Consiglio Comunale sarà convocato quanto prima e comunque entro i termini che la legge ci ha concesso, perché l'ultima proroga dà tempo ai comuni fino al 30 novembre per l'approvazione del bilancio, per provvedere all'approvazione delle tariffe TARES e alla contestuale riapprovazione del bilancio 2013. Per questo motivo si è ritenuto di soprassedere alla elaborazione della verifica degli equilibri perché sarebbe stata poco concreta da tutti i punti di vista. Per cui proponiamo il rinvio della trattazione bilancio e previsione esercizio finanziario 2013, stato attuazione programmi e ricognizione di equilibri finanziari in un momento successivo. Certo. Deve essere approvato? Sostanzialmente nella riapprovazione del bilancio contestualmente faremo la verifica dello stato di attuazione, che in questo momento veramente l'incertezza è molta. Se non ci sono interventi posso mettere in votazione. Chi vota a favore del rinvio del stato di attuazione dei programmi e ricognizione di equilibri finanziari alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Questa è una invece punto 4 ordine del giorno, prelevamento dal fondo di riserva, è una comunicazione che gli uffici sono tenuti a fare quando si verifica questa eventualità. Infatti le deliberazioni della giunta relative all'utilizzo del fondo riserva saranno comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione ed è quello che
stiamo facendo questa sera. Praticamente si è utilizzato il fondo di riserva per un importo di 10.050 euro per integrare lo stanziamento del capitolo riguardo le liti e i contenziosi, perché nel frattempo sono pervenuti due ricorsi avverso all'applicazione delle tasse e abbiamo dovuto dare incarico ai legali per resistere. Per cui in quella fase, non essendoci la disponibilità di bilancio, è stata utilizzata il fondo di riserva. Passando al punto 5. Prego, consigliere Locatelli.
Prima di passare al punto 5 volevo un chiarimento. Cioè del fondo di riserva c'è un prelievo appunto di questi 10.050 euro. È possibile avere informazioni maggiori su che tipo di tasse sono state?
Allora,
o c'è un segreto? Non intendo conoscerne i nomi, ma almeno la tipologia di tasse.
Sono ricorsi sull'applicazione dell'ICI. In particolare sull'applicazione dell'ICI su alcuni terreni edificabili. Ci sono due ricorsi per cui abbiamo dei tempi per costituirsi in giudizio che non consentivano di seguire la procedura normale di variazione di bilancio, eccetera, per cui è stato attinto il fondo di riserva. Questo è... Punto 5 all'ordine del giorno, presa d'atto fusione per incorporazione in Cap Holding di Yanomi SPS, TAM SPA e TASM SPA. Allora, sostanzialmente è una presa d'atto che dovremmo fare perché voi sapete che la normativa sul ciclo idrico integrato prevede che ci sia un unico gestore per ogni ambito territoriale. Nell'Odigiano eravamo già molto avanti, per cui era stata costituita SAL che esercita questa funzione. In provincia di Milano esistevano quattro società municipalizzate o comunque a partecipazione pubblica che in forme diverse gestivano il ciclo idrico integrato. Di conseguenza è stata portata avanti questa iniziativa di ACAP Holding che ha inglobato le altre società al fine di poter adempiere a quello che la legge prevede. Noi siamo solo formalmente interessati, in quanto essendoci ancora aperta la valorizzazione, la definizione del valore delle reti, dell'acquedotto e della fognatura che CAP deve retrocedere ai comuni e i comuni a loro volta a SAL, risultiamo ancora soci di CAP Holding. Per questo motivo è necessaria anche la nostra presa d'atto, anche se il Lodigiano effettivamente non entra in questa operazione. Abbiamo fatto un po' di ostruzionismo, se vogliamo, su questa delibera come comuni lodigiani per spingere CAP Holding a trovare un accordo con SAL e definire finalmente la cessione di questo patrimonio. Tenete conto che noi ogni anno come SAL paghiamo a CAP Holding 3.700.000 euro di affitto di queste reti. La definizione oramai è molto vicina, nel senso che i grandi numeri sono stati ormai definiti, si tratta di mettere a punto dal punto di vista giuridico i passaggi. Probabilmente questo richiederà la costituzione di una società che all'interno della quale confluiranno le partecipazioni dei singoli comuni, che poi a sua volta viene cederà a SAL queste partecipazioni. È una società che nasce e muore, non sarà né in carrozzone né avrà vita, è solo per evitare che il patrimonio di CAP debba essere frazionato in 61 parti e a loro volta 61 comuni assumano delle deliberazioni di cessione di queste quote di possesso delle reti idriche. Naturalmente ci sarà una quota proporzionale al valore realizzato in ogni singolo comune. Questo è l'atto che sottoponiamo all'approvazione. Se non ci sono interventi possiamo metterlo in votazione. Punto 5, presa d'atto fusione per incorporazione in CAP Holding SpA di Janomi SPS, TAM SPA e TASM SPA. Chi vota a favore, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, l'unanimità. Anche questa è una delibera molto marginale. Punto 6, l'ordine del giorno, partecipazione del Comune alla ASEM SPA, autorizzazione all'aumento del capitale sociale. ASEM ha fatto un aumento di capitale, ha chiesto ai soci, noi siamo soci per lo 0,02%, ha chiesto ai singoli soci di aderire o meno all'aumento di capitale. Si tratta di numero 8 azioni per un valore di 400 euro. Per mantenere quella quota che appare già irrisoria dello 0,02%, abbiamo ritenuto che fosse opportuno aderire all'aumento di capitale. In tal senso è stata data comunicazione all'ASEM riservandoci la liquidazione dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Se non avete bisogno di delucidazioni, metterei in votazione punto 6 l'ordine del giorno, partecipazione del Comune alla ASEM SPA, autorizzazione all'aumento di capitale sociale. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? All'unanimità. Ecco, questa abbiamo bisogno che esce immediatamente esecutivo, perché ASEM ci ha già chiesto la liquidazione. Per l'immediata esecutività del punto 6 all'ordine del giorno, chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Grazie. Punto 7, autorizzazione a permuta area di diramazione via Europa. Con questa delibera introduciamo alcuni elementi che sono di attuazione a delle previsioni del piano governo del territorio. Come ricorderete, c'era stata un'osservazione al piano di governo del territorio che chiedeva la modifica della viabilità per una diramazione di Viale Europa. Nella fattispecie erano cinque soggetti che chiedevano questa modifica, ma in realtà l'interessata è la ditta Conter, che ha due capannoni divisi da questa diramazione di Viale Europa e si è offerta di realizzare un nuovo tratto per far sì che questa diramazione sbucasse nel parcheggio adiacente all'Aul anziché direttamente su Viale Europa. Nelle considerazioni che erano emerse durante la discussione del PGT si era ritenuto che fosse una soluzione apprezzabile anche dal punto di vista della viabilità, perché lo sbocco non sarebbe più a raso come attualmente, sul parcheggio. Oltre alla realizzazione del nuovo tratto di strada, la Consar si è impegnata a sistemare anche l'area di accesso al parcheggio Laus lato Consar, per intenderci, dove verrà rifatto il marciapiede con un tratto di pista ciclabile e anche successivamente la viabilità all'interno del parcheggio. A seguito di tutto ciò c'era un impegno sempre derivante dal TGT di scambiare le aree cedendo l'attuale accesso di Viale Europa alla ditta Conter e prendendo in carico il nuovo tratto di strada. La delibera di stasera serve proprio ad autorizzare questa permuta a titolo gratuito dell'area prima adibita a strada. Forse la descrizione non è proprio esauriente, però il disegno che avete allegato rende idea dell'operazione che si propone di fare.
Consigliere Nicoletti. Buonasera. Va bene tutto, però vorremmo che questo avvenisse di fatto a lavori effettuati, cioè prima che magari ci sia il passaggio e poi non venga portato a termine il lavoro di competenza. Quindi ok al mandato per poterlo attuare, ma a lavori effettuati.
Va bene, sì, no, cioè questa era l'intenzione, però per non creare ulteriore lungaggine ho preferito al primo consiglio portare questa disponibilità in modo tale che quando si realizzi l'evento ci sia già una decisione del consiglio in tal senso. Possiamo metterla in votazione? E comunque i lavori sono già in corso, sono già anche a buon punto. Chi vota a favore, punto 7, autorizzazione a permutare a diramazione via Europa, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Punto 8, ordine di declassamento e dismissione di via Abruzzo. Cioè anche questa è una proposta che portiamo in consiglio cercando di prevenire gli eventi. E, se vi ricordate, nel PGT noi abbiamo previsto la possibilità di accesso diretto al parcheggio della Lidl dalla strada provinciale 115. L'autorizzazione a questo accesso non è di nostra competenza, ma è soggetta solo all'autorizzazione provinciale, che deve garantire anche i canoni di sicurezza sia nell'accesso che nell'uscita verso la provinciale. Quello che noi ci siamo chiesti è, nel momento in cui si verificasse l'autorizzazione della provincia all'accesso diretto, allo stato attuale rischiamo di vanificare le scelte viabilistiche che hanno state fatte a suo tempo di realizzare la rotonda di San Marco e il semaforo di via Curia, perché molti sarebbero portati a entrare direttamente da questo accesso e immettersi in via Campagna. Per cui l'azione che comunque dovremmo fare è quella di chiudere via Abruzzi, sempre nell'eventualità che venga concessa l'autorizzazione all'accesso diretto, dovremmo chiudere via Abruzzi verso via Campagna proprio per non generare un altro punto di pericolo. se questa è la nostra determinazione, ci chiediamo al comune, all'amministrazione comunale, cosa serva mantenere questo peduncolo di strada. Per cui l'idea che sottoponiamo al Consiglio questa sera è quella, sempre se si verifica questa condizione, di declassare la strada e di smettere via Abruzzi. Questo perché? Perché allo stato attuale, essendo una strada pubblica, è un bene indisponibile, per cui non si potrebbe cedere a terzi, per cui sono degli atti, se vogliamo, preparatori o preventivi a un'eventualità che potrebbe verificarsi. Non abbiamo informazioni precise se la Lidl abbia già chiesto o meno questa autorizzazione alla provincia. Avevamo informazioni, perché la Lidl stessa ce l'aveva già comunicato da un anno e mezzo forse, della loro necessità di avere questo accesso. Se vengono rispettate la sicurezza con la corsia di decelerazione e di accelerazione in uscita, per noi non sembra ci siano motivi che ostino a questa possibilità. Cerchiamo di anticipare i tempi per quanto riguarda via Abruzzi invece. Questo è tutto, per cui dal patrimonio indisponibile verrebbe trasferito al patrimonio disponibile del comune. Consigliere Locatelli.
Sì, signor Sindaco. Ci tengo a precisare alcuni aspetti e considerazioni in merito a questo punto. Intanto, per quanto riguarda l'approvazione che noi dobbiamo fare stasera, credo che valga la pena anche mettere come postile effettivamente qualora dovesse verificarsi, perché effettivamente nel testo non c'è e non abbiamo nessuna informazione in merito. Tengo a precisare anche, e confermo ciò che il Sindaco ha perciò poco accennato, la provincia effettivamente non ha ricevuto alcunché dalla società per il momento, non esiste da nostre informazioni nessuna richiesta di autorizzazione a procedere all'attività. Comunque naturalmente questo ci riserviamo naturalmente, nel caso dovesse accadere, di dare la nostra disponibilità e comunque il nostro punto di vista, che sicuramente non crediamo debba essere lasciato perdere, perché nasconde una serie di problematiche di questo genere. L'operazione che la Giunta sta facendo è prettamente legata, come abbiamo sentito, alla parte di vendita di una parte di terreno. Però ecco, quello che io ritengo così da condividere è proprio quello legato alla sicurezza e viabilità. Cioè, questo aspetto ci trova assolutamente molto critici e in disaccordo in questo momento, perché, almeno questa è la mia opinione, perché dobbiamo tenere presente non soltanto la parte che riguarda la dismissione e quindi la cessione dell'area alla LID, ma le domande sono le seguenti. Uno, i cartella noi non abbiamo potuto verificare, perché non esiste, se non questa planimetria molto sommaria, dove si evince l'ingresso in 115 del tratto di strada che va verso il semaforo oppure verso la rotonda. Evidentemente è uno stralcio, manca però effettivamente la necessità della LID, qual è, cioè non è chiaro perché la LID ci sta chiedendo o sta chiedendo l'ampliamento, per capirne di più qual è il progetto, anche perché questo potrebbe creare moltissimi problemi appunto di viabilità. La viabilità che già comunque conosciamo da anni, risulta già abbastanza critica, perché l'ingresso in città, dove c'è l'incrocio del semaforo piuttosto che la rotonda, che sappiamo bene, io ero in questo consiglio quando abbiamo approvato e deliberato che doveva essere realizzata per una serie di problematiche proprio della zona industriale, in questo caso noi andiamo a così sollecitare ulteriormente questo pezzo di strada con enormi problemi di sicurezza viabilistica. Quindi è chiaro che dovesse verificarsi questo e l'autorizzazione, chiaramente la discussione sarà molto aperta, proprio perché i problemi che verranno a crearsi saranno notevoli, insomma, perché mettere una strada che sostanzialmente poi porterà dei benefici probabilmente soltanto ed esclusivamente alla società, non certamente alla città, cioè vicino alla nostra città avremo un tratto di strada molto pericoloso. Io ci tengo a sottolineare questo aspetto perché è una delle cose che ritengo e riteniamo più critiche. Quindi seguiremo l'iter e vedremo che cosa succederà nel frattempo, insomma, ecco, quindi al di là dell'alienazione, eccetera, che è un solo un discorso appunto prettamente economico, se vogliamo, ci preme sottolineare questo aspetto che ci preoccupa moltissimo. Volevo appunto eventualmente condividere col Consiglio Comunale questa cosa e, se possibile, tenere presente questo aspetto. Grazie.
Allora, le motivazioni della Lidl sono molto commerciali, se vogliamo. Loro avevano fatto, io vi parlo di più di un anno fa, perché non abbiamo avuto contatti recentemente. Loro hanno fatto un'analisi della propria clientela, dove è risultato che una grossa parte dei clienti arriva da Lodi. L'intenzione per loro, il punto lì del Vilo di Vecchio, è un punto che commercialmente ha un grosso valore, per cui avrebbero intenzione di riqualificare l'esterno dell'immobile, creando, migliorandolo dal punto di vista estetico, penso realizzando una specie di porticato tutto intorno, e di aggiungervi anche il forno per la cottura del pane. Questi erano gli obiettivi che avevano, però quello che il motivo per cui era nata questa richiesta era che avevano una grossa clientela proveniente dalla 115 e, facilitando l'accesso, avrebbero probabilmente incrementato le vendite. Questa è l'esatta motivazione. Sulla sicurezza non peso più di tanto parola, perché ci sono altri enti, altri organismi che dovranno esprimerci. Al punto 4 della delibera, però, noi abbiamo omesso di precisare che l'efficacia del declassamento e la conseguente dismissione delle aree e loro cessione restano subordinate alla conferma dell'interesse da parte del privato e all'accettazione delle condizioni economiche dell'ente, perché noi cerchiamo di creare dei presupposti che, qualora si verifichi quella condizione, ci consentano di andare a trattare sostanzialmente, cosa che oggi non potremmo fare. Consigliere Nicoletti.
Sì, grazie. Allora, comprendiamo la volontà di rendere privatizzata la via Abruzzi qualora si dovesse verificare un evento di questo genere. Però la proposta che ci sentiamo di fare è, se non rinviare la disamina, quindi l'approvazione di questo punto, a un progetto vero e proprio. Perché dalla planimetria allegata in realtà c'è soltanto la possibilità agli automezzi di poter entrare o uscire da via Abruzzo, ma non c'è, a meno non si vede, l'impossibilità dell'attraversamento della strada provinciale, che sarebbe effettivamente molto pericoloso. Vero è che le competenze qui possono essere non nostre ma di qualcun altro, però essendo qui a fare gli interessi della cittadinanza di Rodivecchio ci preoccupa non poco, quindi magari lo esaminano bene, magari può esserci una svista, non lo so, non sappiamo neanche quale può essere la soluzione, però secondo noi sarebbe opportuno vagliarla effettivamente qualora diventi reale questa necessità e con un progetto che ci lasci un attimino tranquilli, anche perché è molto vicino anche a semaforo, cioè quando ci sono un po' di camion e pullman questa parte qui è già occupata dai mezzi, quindi
no, ma condivido.
Quindi la proposta, se può essere accettata, è quella di dire, pur manifestando l'adesione che diventi strada privata, quindi che non ci sia lo sbocco in viale Campania, però sarebbe opportuno vederla effettivamente al momento in cui c'è un qualcosa di più sostanzioso, diciamo. Però se deve prendere i contratti, cioè, mi sento di dire, i contratti possono andare avanti, no? Nel senso che l'obiettivo che ci stiamo dando è secondo questa finalità, però dire diamo via mandato a poter farlo già mi sembra un po' troppo spinto, ecco.
Allora, condivido tutte le preoccupazioni, nel senso che non c'è un progetto di accesso, per cui non possiamo. Sicuramente quella dell'attraversamento è una evidente necessità di impedire che si possa attraversare la 115 da questo accesso. Questa è una richiesta che sicuramente faremo. Quello che volevo sottolineare è che siccome ci sono altri enti competenti all'autorizzazione di questa variante e avendo inserita nel PGT, noi siamo un po' scoperti per certi versi, per cui chiedevamo di prevenire e prevedere le varie possibilità in modo tale che questa strada comunque non rimanga una strada chiusa in carico al comune. Cioè, il pericolo, tra virgolette, è quello che una volta consentito l'accesso della provinciale noi siamo costretti a chiuderla ma tenendola pubblica, ed è quello che vogliamo evitare, pur cercando di andare incontro alle esigenze di un'attività produttiva che evidenti che già in questi momenti non è devo cercare di agevolare, ecco. Cioè, la nostra preoccupazione è esclusivamente di questo genere. Cioè, noi ci siamo resi conto che se viene concessa l'autorizzazione noi qua lì dobbiamo chiudere perché non vogliamo creare un pericolo, e chiudere per tenere in carico il comune, francamente la condizione è che si verifichi prima l'autorizzazione della provincia questo è un impegno assoluto, assolutamente, se non ci fosse quello tutto il resto non serve, cade, perché rimane la situazione attuale. Ci sono altri interventi?
Solo una richiesta, se è possibile, come diceva già il consigliere Nicoletti, resto più esplicito ancora, aspettare il momento in cui effettivamente l'attività commerciale deposita in provincia un progetto. Nel momento in cui lo deposita sappiamo che sono delle tempistiche, comunque quindi il Consiglio Comunale in qualsiasi momento può fare questo atto.
Sì, sì, no. Allora, da parte mia non c'è nessuna difficoltà a fare quello che voi dite, però non lamentiamoci se in Italia ci vuole un anno per avere un'autorizzazione. Perché voi capite che se noi aspettiamo l'autorizzazione della provincia per l'attraversamento, poi aspettiamo
l'autorizzazione. Nel momento in cui si sa che l'ente commerciale deposita in provincia a distanza per avviare l'iter, a questo punto il Consiglio Comunale si mette in moto. Ma ad oggi che non c'è nulla,
No, al momento non c'è nulla.
Non c'è nulla perché abbiamo avuto conferma. Perché muoversi?
E perché non muoverci visto che non cambia nulla?
Ma, e perché non ci può aspettare? Quando c'è un qualcosa di reale comunque?
Non so, cioè, francamente non riesco a capire cosa cambi rispetto a quello che stiamo proponendo adesso. Cioè, nel momento in cui viene autorizzata la A, dobbiamo attivare in consiglio comunale la demanializzazione, demandiamo all'ufficio, l'ufficio deve fare un decreto, dopodiché dobbiamo inserire nel piano delle alienazioni, dopodiché dobbiamo fare un'asta pubblica, solo successivamente può essere ceduta.
Non nel momento in cui viene autorizzata, nel momento in cui viene depositata la pratica di avvio.
E noi non lo capiamo, eh.
Può, volendo.
Loro sono tenuti a chiedere alla provincia.
Certo.
Non necessariamente al comune.
Ma visto che è un qualcosa comunque che ha un impatto anche sul comune, sui cittadini comunque, che attraversano la strada, che usufruiscono, sulla nostra viabilità, eccetera, nulla vieta al comune di comunque di tenersi informato se una pratica del genere non è un segreto di Stato.
Non, cioè, francamente mi ripeto, pur non avendo nessun problema ad aderire, ripeto, però non lamentiamoci se in Italia ci vuole un anno per poter fare una cosa, perché se si gioca un attimo d'anticipo per facilitare alcuni eventi dobbiamo rimandare a come conseguenza di altri atti. Io non ho problemi di sorta, ripeto, perché prima di tutto non abbiamo avuto contatto ultimamente, per cui non sappiamo nemmeno se c'è l'urgenza o meno. Sappiamo che c'era una richiesta, che c'è stato l'accoglimento del PGT, che oggi è possibile farlo e che se si verifica questo fatto ci troviamo nella condizione esposta prima. Allora, ci sembrava una volta tanto di poter accelerare proponendo prima condizionando a che si verifichi l'evento.
Posso intervenire? Intervento. Però noi abbiamo discusso nel piano regolatore una serie di osservazioni. Mi chiedo, ma quando la LID ha fatto una richiesta e come mai a distanza di mesi non abbiamo ancora ricevuto nulla? Noi stiamo lavorando per approfondire, per approvare un iter sul quale non abbiamo nessun tipo di elemento, nessun progetto. Quindi come amministratore comunale io mi sento di dirle: come posso io inviare la documentazione e procedere per sveltire, come dice giustamente lei, tutte le procedure? Sulla base di cosa? Io dovrei, cioè anche lei come sindaco dovrebbe dare un ok su un qualche cosa di concreto. Noi non abbiamo nulla, a meno che ve ne siano già stati consegnati all'ufficio tecnico, non abbiamo nessun elemento progettuale della società. Cioè, sulla base di cosa il Comune di Lodivecchio dovrebbe dare un ok a procedere? Su, mi scusi se lo dico, sul nulla. Quindi la mia perplessità oggi è questa, cioè di, non soltanto per un discorso di viabilità, anche su un discorso di procedure. Cioè, io non me la sento di approvare una cosa senza elementi. Oggi noi non abbiamo elementi. Pensavo fosse solo un problema di consiglieri che in cartelletta non ci trovavamo, in realtà scopro che anche l'amministratore comunale non ne ha. Quindi è una ragione in più per estrapolare le mie così perplessità in merito a questa cosa qua. Cioè, come mai la Lidl non ha presentato nessun tipo di bozza di progetto in tutti questi mesi? Come si può pretendere di mandare avanti le procedure, per quale motivo, visto che anche la provincia non ha ricevuto assolutamente nulla?
No, mi spiace ripetermi, però le procedure conosce meglio di me. Un'autorizzazione a accesso dalla provinciale, il comune non la vede. L'unico ente autorizzato è la provincia, ed è ciò che è avvenuto con la rotonda di Tavazziano, con l'accesso di via Biagi. Noi non abbiamo visto nulla, la provincia ha autorizzato quell'accesso e l'abbiamo accettato. Lo stesso avverrà qui. perché la previsione del PRG, del PGT, lo prevede. Dopodiché, ripeto, stiamo a discutere di facilitare le attività produttive, stiamo a discutere del tempo che ci vuole per una pratica amministrativa, una volta tanto che si cerca di anticipare i tempi per ipoteticamente, perché ricerco di dire, può darsi che sia cambiata anche l'interesse della società e non chieda più l'accesso, cioè, può darsi che questa sera noi stiamo perdendo, tra virgolette, tempo a discutere di una cosa che poi non si verifica, non lo so, quello che vi posso dire è, visto che stiamo parlando di una cosa da mettere in atto solo se si verifica un determinato evento, io dico, visto che il Consiglio si riunisce ogni 2 o 3 mesi, e non è così agevole la procedura che dobbiamo seguire, diciamo che è illogico che l'amministrazione si tenga in carico un tratto di strada che comunque deve chiudere ed è servizio solo del privato. Io questo chiedo. Se condividiamo questo principio, la demanializzazione è il primo atto, l'ufficio tecnico dovrà fare un decreto, dovrà essere iscritto nei beni disponibili, nell'atto dopo è inserito nel piano delle alienazioni, che rivedremo nel prossimo bilancio. Tutto qui, ripeto, l'iter è piuttosto complesso, perché noi questa sera non esauriamo, perché dopo diamo un mandato all'ufficio tecnico di fare il decreto, perché completa l'ufficio di fare il decreto. Si scrivono nel demanio. Se dovesse verificarsi la condizione, se dovesse verificarsi l'interesse, comunque dovremmo fare un'atta pubblica su questa roba qui, anche se l'interessato molto probabilmente sarà solo uno, però formalmente dovremmo fare un'atta pubblica. E è una procedura abbastanza lunga. Quando avevano fatto la richiesta, vi ricostruisco un po' perché è giusto che ci conoscono anche, quando ci eravamo parlati, avevano fatto questa richiesta, avevano urgenza di fare quel restyling che vi ho detto, eccetera, eccetera. In quel momento, essendo nel PRG come area di lottizzazione, in teoria aveva esaurito la sua possibilità di utilizzo di superficie coperta e Postico faceva superficie coperta. Con l'approvazione del PGT, essendo diventata area di completamento, questa limitazione è venuta meno, per cui si stanno creando tutte quelle condizioni per mettere in atto. L'unica cosa che francamente non conosco, ma non ho ritenuto neanche opportuno interpellare, se sono ancora intenzionati, interessati a fare questa operazione. Ecco, questo è l'elemento che, sul quale non siamo aggiornati. Perché, ripeto, il discorso parte da più di un anno fa, tutto qua.
Una ultima domanda, prego. Dopodiché la ringrazio dei chiarimenti, effettivamente le perplessità personalmente rimangono, poiché l'operazione poi riguarda una monetizzazione, oltre all'alienazione. Volevo sapere se come amministrazione è stato già valutato la cifra a cui si può riferire questo tipo di operazione, cioè quanto, grosso modo, di cosa stiamo parlando, insomma, ecco, in termini economici.
No, nel senso che anticipiamo un attimino la discussione, tanto l'avremmo affrontata nel punto successivo, nel senso che quest'area, vi devo dire in modo abbastanza casuale, il parcheggio all'alto della strada, la striscia di parcheggio, è stata inserita come area di completamento industriale, mentre la strada vera e propria è rimasta strada, per cui l'asta, ammesso che ci si arrivi, avrà due valori: uno di quella striscia di parcheggio retinata come area di completamento, perché è chiaro che ha un valore diverso, e l'altro invece il valore della, della strada. Non lo so il quanto, però sicuramente, e lo avremmo visto nel punto successivo, ci saranno due valori. Uno, perché è chiaro che la striscia di parcheggio, essendo retinata come zona completamente, va per un valore più alto della strada, e l'altra la strada. Però lì sulla strada bisognerà far fare una valutazione tecnica, con un... Sicuramente noi abbiamo una base di partenza che è la delibera con la quale il Consiglio ha stabilito il valore della cessione dell'area standard, per cui quello è già un elemento abbastanza discriminatorio. C'è la mosca. Possiamo mettere in approvazione punto 8, declassamento e dismissione di Abruzzo. Allora, chi vota a favore del punto 8 all'ordine del giorno alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 4 astenuti. Punto 9, aggiornamento piano delle allineazioni e valorizzazione immobiliare. Questo è un altro elemento che il bilancio ci impone di fare. In questa delibera includiamo la possibilità della cessione. Cominciamo di Via Abruzzi, via Abruzzo e il parcheggio adiacente. Dell'area del Crusette, per intenderci, di fronte all'Esso, che è quell'area che è stata resa edificabile per consentire lo scambio di aree con l'RU4, cioè il piano di recupero di via San Lorenzo, l'area a ridosso dell'area archeologica. Nel PRG, nel PGT abbiamo previsto che ci sia lo scambio delle aree per poter spostare la volumetria. Per poter procedere nell'operazione, penso che abbiano dato, comunque dovevano dare l'incarico già a un tecnico per una valutazione delle due aree, per poter procedere allo scambio bisogna che sia inserito nel piano delle alienazioni. L'altro re di quattro che verrebbe ceduto è in via Fregoni. Si tratta di una striscia larga 2 metri e lunga una decina di metri, che è edificabile da fianco delle ville a schiera. E l'ultima è sempre la diramazione di Viale Europa, perché prima il Consiglio ha approvato la possibilità che il Comune permuti la diramazione nuova con quella vecchia, però deve essere ricompreso nel piano dell'eliminazione la possibilità di cedere la vecchia, io la chiamo vecchia, diramazione di Viale Europa. Queste in sintesi sono le aree che si vanno a includere a questo piano, che consente di proseguire nelle altre operazioni. Come dicevamo, mentre per la diramazione via Europa e per l'AT4, le aree incluse all'interno del Crusette, ci sarà una permuta, poi naturalmente dovrà essere approvata dal Consiglio quando sarà il momento. Per le altre due invece si dovrà procedere attraverso l'indizione di un'asta pubblica. Ecco, poi abbiamo visto che i ricavi vanno, gli eventuali ricavi di queste vendite vengono investiti in opere pubbliche. Consigliere Locatelli,
grazie. Per quanto riguarda una delle tre, cioè via Fregoni, lei ha fatto cenno alla richiesta di sostanzialmente aumentare la parte diciamo di circa 20 metri. Ecco, è possibile sapere qual è la destinazione d'uso di questo edificio, immagino a coda di tutta la parte di Villa Schiera?
Sì,
perché mi era arrivata informazione che serviva semplicemente come zona verde o comunque per farvi un piccolo diciamo tettoio o qualcosa del genere. Volevo solo sapere di cosa stiamo parlando, se è un ampliamento a tutti gli effetti dell'edificio o se è qualcosa di diverso.
No, l'area è a destinazione residenziale. Non penso ci sia intenzione di ampliare l'edificio, per intenderci, è solo probabilmente un ampliamento del giardino, però la destinazione urbanistica è residenziale, perché sennò non potremmo. Sì, non penso sia nelle intenzioni, però
potrebbe.
È edificabile. Allora, sull'aggiornamento del piano delle alienazioni, consigliere Zanabon.
È possibile fare una votazione singola per ogni punto? Perché qua abbiamo 4 punti di cui già 2 praticamente sono già stati discussi sostanzialmente, però adesso rientrano tutti ancora in questo. Possiamo votarli singolarmente a questo punto, già preso l'atto che comunque già 2 ne abbiamo già votati 5, voglio dire.
No, allora chiede se queste 4 proposte possono...
2 praticamente si può dire che abbiamo già dati per parte, li abbiamo già votati singolarmente. Qua adesso ci sono altri 2 che si aggiungono a quelli già approvati prima.
3 ne abbiamo già... discusse. Quella della Via Bruzzi... Ah no, questo no, giusto. Quello della diramazione l'abbiamo già discusso, mentre invece l'area del Crocette e la Fregoni no.
Sono 2 cose diverse, però...
Chiedo...
No, perché questo provvedimento ha una natura diversa da quelli discussi in precedenza. Questo è l'aggiornamento del piano delle alienazioni. La natura del provvedimento è il piano delle alienazioni. E quindi cioè, la votazione su questo è una votazione unica, poi a meno di non distinguere il singolo inserimento e quindi fare una votazione per dire sono d'accordo per inserire uno o per inserire l'altro, può essere una votazione comunque complessiva sul provvedimento.
Questa dichiarazione. Una dichiarazione che fa dei distinguo.
Votiamo il blocco.
Va bene. Allora, punto 9 all'ordine del giorno, approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? 4 astensioni. 10. Approvazione atto istitutivo Museo Civico Laus Pompeia, Piero di Vecchio. Ci arriviamo dopo 9 anni di faticoso lavoro, però ogni tanto si completano anche i programmi. Allora, voi sapete che già dal 2006 avevamo fatto questa scelta di realizzare un museo archeologico nell'ex stalla di Cortebassa. Sono stati abbiamo dovuto dividere in due parti il progetto di realizzazione della stalla per accedere ai finanziamenti. Oramai i lavori sono in dirittura di arrivo, probabilmente richiederanno uno o due mesi massimo ancora di lavoro, però nel frattempo abbiamo attivato con l'assessore alla cultura contatti con la soprintendenza e anche col comune di Lodi. Devo dar atto che il nuovo assessore del comune di Lodi è stato subito molto disponibile. Abbiamo raggiunto un accordo di massima per cui Lodi ci consentirà di esporre i reperti provenienti da scavi che non facciano parte di collezioni, perché è chiaro che una collezione non si può effettuare. Abbiamo ancora qualche piccola resistenza che speriamo di superare a breve sulla concessione del tesoretto di San Michele, che per noi invece è un elemento molto importante per l'allestimento, perché farebbe il paio con i monili trovati nella tomba longobarda scoperta nel 2009. Stiamo, come vi dicevo prima, lavorando in stretto contatto con l'architetto Bucci, la dottoressa Iorio, per studiare l'allestimento. Nel frattempo è uscito un bando della Regione Lombardia che finanzia gli allestimenti museali. Non sono grandissime cifre, però è un'opportunità, e però la richiesta può essere fatta solo da musei formalmente istituiti, per cui si è reso necessario accelerare i tempi sulla istituzione del museo. L'istituzione del museo, l'atto istitutivo, come avete visto, è molto essenziale, perché l'istituzione richiede di precisare sostanzialmente tre elementi: la proprietà, la sede, la missione o comunque il compito che questo museo deve svolgere. Successivamente ci sarà andremo avanti con le bozze di allestimento. Dovrà essere definito i reperti o le collezioni da ospitare, dopodiché verrà fatto un regolamento che disciplinerà nei dettagli il funzionamento, le figure di questo museo e quant'altro. È un regolamento tipo che ci ha già dato la Regione, che però potrà essere approvato solo a museo costituito, perché richiede di dire cosa contiene, oltre a che cosa fa. Io vi confesso che è un atto che mi fa particolarmente piacere, perché è un progetto iniziato col precedente mandato, si va a concludere, almeno sotto l'aspetto edilizio, in questo, spero anche nell'apertura del museo prima del fine mandato. Questo è un po' l'obiettivo che ci stiamo dando, perché mi sembra anche giusto raccogliere i frutti di ciò che si è seminato. Però questo non correremo certo per inaugurarlo, questo non è nelle nostre intenzioni. L'intenzione è
cercare di fare qualcosa che valorizzi l'Udi Vecchio dal punto di vista storico, archeologico. Ecco, questo nella sostanza sono le motivazioni che portano a sottoporre l'approvazione di questo atto questa sera. Consigliere Nicoletti.
Sì, condividiamo tutto, però suggeriamo all'articolo 7 di poter completare il testo previsto. Lei ha già detto che il regolamento sarà quello tipico regionale con appositi adattamenti, si presume comunque. Ecco, sarebbe opportuno secondo noi specificare che saranno disciplinati da apposito regolamento elaborato da una commissione composta da consiglieri comunali, cioè nel senso che il regolamento venga visto e portato poi all'approvazione del consiglio comunale.
Sì, sì, non ci sono problemi. L'unica cosa, ecco, non lo metterei nell'atto istitutivo, lo metterei in delibera, perché l'atto istitutivo non mi sembra, cioè, in delibera mettiamo che l'approvazione, aggiungiamo un punto, che il regolamento verrà sottoposto a una commissione consigliare prima dell'approvazione del consiglio. Di senso questo?
Sì, sarà elaborato, se lo vedranno assieme, le modifiche saranno concordate, non dovrà arrivare qui che è qualcosa di condiviso.
Ok. Ad apposito consiglio.
Del regolamento. Anche
all'articolo 7.
Ad apposita commissione consigliare.
Ok.
Ok, posso rivolgere? Di demandare la predisposizione del regolamento di cui all'articolo 7 ad apposita commissione consigliare. La predisposizione poi ovviamente l'approvazione del consiglio. Va bene così? Punto 3.
Consigliere Zanaboni.
Sì, solo una domanda. Per partecipare al bando ho detto dobbiamo per forza istituire un museo e su questo siamo d'accordo. Per quanto riguarda però la tipologia di museo, è obbligatorio dire nell'istituzione, nell'atto istitutivo, che questo è strettamente di carattere archeologico oppure non è un vincolo questo?
Nell'atto istitutivo abbiamo cercato di stare più larghi possibili perché è un atto fondativo di un qualcosa che poi no, non è necessariamente obbligatorio indicare, cioè, la missione era quella della tutela del patrimonio storico-culturale, in modo da essere più ampio possibile come oggetto, perché questo elemento istitutivo non viene più o meno, viene modificato solo in casi eccezionali, perché poi è il regolamento invece che dà un indirizzo un po' più specifico su quello che si vuol fare. Siccome però la commissione potremmo anche sviluppare meglio questo discorso, è di avere un museo che sia vivo, per cui non necessariamente statico nei contenuti iniziali, nell'atto sostitutivo è meglio lasciarla più ampia possibilità, perché fra 10 anni probabilmente cambiano anche gli interessi o i modi di intendere il museo.
Chiedo sempre un'altra informazione. Dato che ha fatto, diciamo così, ha descritto più o meno ad ampio raggio quelli che sono per adesso le cose disponibili da mettere dentro, diciamo così, reperti, o quelli che potranno probabilmente venire, vista la superficie del museo, lei può garantire che quello sarà tutto un museo su tutti e 2 piani, oppure una parte sarà un museo e da qualche altra sarà destinato a qualcos'altro?
No, allora, il museo sarà costituito dal primo piano della sala di Corte Grande, di Corte Bassa, e dal conventino. inteso come il conventino, come elemento di, per mostre temporanee e anche per i laboratori, mentre invece il primo piano viene adibito proprio a museo. Questa, l'intenzione era di adibire tutta la stalla a museo. Nel andare a analizzare i reperti che possono essere raccolti, effettivamente non c'è questa necessità, perché l'ipotesi poteva essere quella di accogliere gli epigrafi, la collezione delle epigrafi alla pian terreno, e questo avrebbe impegnato tutto l'edificio. Questa ipotesi è venuta meno, perché comunque il Comune di Lodi ritiene che quando farà il museo la esporrà nel proprio museo, la pian terreno non necessita dell'allestimento. L'idea sulla quale stiamo facendo delle riflessioni è quella di portare la nuova biblioteca a pian terreno, perché questo qui è un tema che potrebbe soddisfare anche le difficoltà economiche in cui versano gli enti locali. Noi abbiamo una biblioteca che sicuramente ha bisogno di un intervento drastico. L'ipotesi su che abbiamo sempre tenuto fermo era quella di fare la biblioteca a Corte Grande. No, fare la biblioteca a Corte Grande vuol dire impegnare più o meno 400.000 euro, e oggi francamente diventa difficile reperirli. Qui ci sarebbe necessità di trovare finanziamenti solo per l'allestimento. Però è un'impressione che è in corso. Però nel progetto di allestimento che stiamo vedendo con la sovrintendenza riguarda solo il piano superiore.
Glielo ho chiesto apposta perché sennò nell'atto istitutivo non va bene l'articolo 2, perché lei mi sta dicendo l'intero edificio, quindi partecipiamo al bando dicendo che l'intero edificio, l'ex sala del Corte Bassa, è tutto adibito museo, invece lei mi conferma che metà,
ed è il primo piano dell'ex sala di Corte Bassa,
ok, bisognerebbe integrare.
Scusa, Corte Bassa.
Corte Bassa? Sì.
Allora, per cui il testo è questo: museo civico di proprietà comunale che si compone dell'immobile denominato ex conventino e del primo piano dell'ex sala di Corte Bassa.
Questo anche nel primo punto del dispositivo della delibera. E del primo piano viene inserito
anche
la presentazione.
Ok. Sì, è perché quando avevo steso questa prima non c'era ancora l'ipotesi biblioteca, è vero? Allora, riepilogo. Nella deliberazione al primo punto abbiamo aggiunto di istituire per mostrazione posta in promessa un museo civico Laus Pompeia con sede negli immobili di proprietà comunale denominati ex conventino e del primo piano dell'ex sala di Corte Bassa, situati in Odivecchio, vicolo Corte Bassa. Poi abbiamo aggiunto un punto 3 dove dice di demandare la predisposizione del regolamento di cui all'articolo 7 dell'atto istitutivo ad apposita commissione consigliare. L'atto istitutivo all'articolo 2 viene modificato e il testo è: museo civico di proprietà comunale si compone dell'immobile denominato ex conventino ed è primo piano dell'ex sala di Corte Bassa. Ok, possiamo metterlo in votazione? Chi vota a favore del punto numero 10, approvazione atto istitutivo museo civico Laus Pompeia di Lodivecchio? Chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Ah sì, devo fare la votazione anche per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore dell'immediata esecutività alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Punto 11 all'ordine del giorno: piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntivo anno scolastico
2012-2013 e preventivo anno scolastico 2013-2014. Lascio la parola al vice sindaco Locatelli per illustrare il punto.
Sì, grazie signor sindaco, buonasera a tutti i consiglieri. Ci troviamo questa sera come undicesimo punto all'ordine del giorno a trattare il piano di diritto allo studio e io direi di partire con una disamina sul numero degli iscritti, che praticamente troviamo la scuola materna parrocchiale, la scuola dell'infanzia parrocchiale, un sostanziale equilibrio rispetto all'anno precedente, tant'è che avevamo 116 iscritti in totale nell'anno 2012-2013 e ci troveremo quest'anno nell'anno scolastico 2013-2014 ad averne sempre 116. Un leggero incremento invece alla scuola dell'infanzia statale, dove passiamo ai 134 dell'anno scorso e ai 142 di quest'anno. Un sostanziale equilibrio alla scuola primaria statale, 402 l'anno scorso, 403 quest'anno, sto parlando sempre di numeri totali iscritti, e per la scuola secondaria di primo grado un leggero calo dovuto al fatto che sono usciti più alunni rispetto a quelli che si sono iscritti. Tuttavia il dato importante per la scuola secondaria di primo grado statale è quella di verificare gli iscritti all'ultima classe della scuola primaria dell'anno scorso, che erano 69, e si sono iscritti quest'anno alla prima classe in 65, quindi un calo fisiologico. Passerei ai numeri del consuntivo, anche in questo caso rispetto all'anno scorso non è caratterizzato da grandissime novità, se non il fatto che c'è stato un aumento abbastanza significativo delle uscite per quanto concerne il servizio di refezione scolastica, dovuto appunto a un numero significativo di alunni, 402 l'anno scorso, che superava in modo significativo i 354 dell'anno precedente. Quindi questo cosa ha comportato? Ha comportato un aumento dei passi alunni in orario lezione e ci siamo attestati su quasi 81.000 passi, per la precisione 80.731, con un esborso da parte dell'ente di 359.350 euro. Dopodiché abbiamo i passi docenti in orario lezione e i paganti esterni, che portano il totale dei passi della refezione scolastica a quasi 86.000 passi, per un totale di 380.000 euro come voci di spesa. Sul fronte entrate, prima di passare al fronte entrate, è doverosa una precisazione: il costo passo all'ente è di 4,28 € più il 4% di IVA, 4,28 € che ingloba il discorso del doppio turno in mensa. Se vi ricordate, l'anno scorso era stato promosso a titolo sperimentale il fatto di organizzare un doppio turno in mensa per avere una gestione migliore all'interno dello stesso refettorio e garantire anche delle condizioni di sicurezza maggiori per un minore assembramento appunto degli alunni all'interno di questo locale. Ha dato dei risultati positivi questo tipo di organizzazione, chiaramente ha comportato un aumento dei costi, ma che dal titolo sperimentale dell'anno scorso passiamo a confermare il servizio a titolo definitivo. Quindi il costo è di 4,28 € più il 4% di IVA. Sul fronte entrate troviamo un importo, il gettito dell'utenza scolastica pagante, di 291.000 euro più i 18.677 dei passi docenti in orario lezione. Quindi, tenendo conto dei costi, oltre che del costo passo singolo, dell'organizzazione del servizio di refezione, del funzionamento del centro cucina e dei contributi e spese tecniche, un importo totale del capitolo di 392.461,60 come spesa e come entrate 311.521,46. pari a una copertura del 79,4%. Faccio notare che per questo capitolo di spesa la differenza a carico del bilancio comunale si attesta intorno agli 81.000 euro. Passando alla suddivisione che ormai è diventata consueta, il quadro B, che sono i servizi per la parità e l'assistenza scolastica, troviamo il servizio trasporto per alunni. Sto sempre parlando di consuntivo, di un importo di 31.200 euro, dato dal precedente accordo, che appunto è stato in scadenza quest'anno, un appalto della durata di 5 anni, di 27.000 più il 10% di IVA, a cui vanno aggiunti 1.500 euro di trasporto extra Salerano su 3 bambini residenti, per i quali l'anno scorso purtroppo non c'è stato spazio per poterli accogliere all'interno delle nostre scuole e ci siamo prodigati per mettere loro a disposizione un trasporto per la vicina scuola di Salerano. Tuttavia faccio già presente che quest'anno non c'è stato questo tipo di necessità, in quanto si sono liberati dei posti qui a Lodivecchio e questi bambini sono stati tutti riaccolti, quindi abbiamo la fortuna, tra virgolette, di aver potuto ospitare tutti gli alunni di Lodivecchio all'interno delle nostre scuole, quindi non abbiamo istituito questo tipo di trasporto che invece l'anno scorso è stato necessario. Passando in rassegna i servizi, troviamo il servizio di pre e post scuola, dove abbiamo un'uscita di 8.870 euro a fronte di un'entrata di 10.905. Faccio presente che abbiamo istituito l'anno scorso la necessità di organizzare il servizio con il raggiungimento minimo di 8 alunni e abbiamo dovuto accorpare praticamente il pre post della scuola dell'infanzia con quello della scuola primaria, in quanto non raggiungendo il numero minimo di 8, ma volendo salvaguardare comunque le iscrizioni, seppur minime, che ci sono arrivati, abbiamo accorpato i due servizi ed è stato un risparmio dal punto di vista del personale, seppur garantendo l'affidabilità della presenza di questo personale in rapporto al numero degli alunni che comunque sono stati assistiti per questo tipo di servizio. Successivamente troviamo il servizio di prolungamento orario della scuola media, che in realtà è un servizio che non è partito, in quanto non ci sono state delle iscrizioni, ma abbiamo organizzato solo il servizio di refezione scolastica, quindi per coloro che hanno deciso di fermarsi in mensa oltre l'orario scolastico, e quindi i costi che troviamo sono inclusivi del costo pasto, quindi le uscite sono state di 3.109 euro e le entrate di 4.267. Proseguendo, troviamo una voce di spesa molto significativa, che è l'assistenza alunni con disabilità, quella che precedentemente veniva chiamata assistenza ad persona, ma con la nuova denominazione è assistenza educativa scolastica, per un totale di 4.860 ore, a partire appunto da settembre 2012 a giugno 2013, comprese le sostituzioni, hanno avuto un costo orario di 17 euro all'ora e si sono coperti 12 alunni. Contributi, troviamo poi contributi integrativi a favore della scuola dell'infanzia parrocchiale, regolati dalla convenzione istituita due anni or sono, per un totale di 56.000 euro, e successivamente i sussidi didattici, che sono le cedole librarie per la scuola primaria, per un totale di 11.514. Il totale del capitolo è di 193.000 euro e 325 di uscita, a fronte di 15.173,02 euro di entrata. La differenza a carico del bilancio comunale per questo tipo di capitolo è di 178.152,70. Infine, la terza parte riguarda l'offerta formativa, praticamente sono le quote destinate a titolo di contributo libero alla scuola, libero inteso che poi la scuola lo investe finalizzandolo in progetti dell'offerta formativa, e troviamo un importo totale di 6.500 euro. All'interno di questo importo si sono realizzati dei progetti anche di integrazione scolastica direttamente finanziati dal Comune. Ragionando sulle cifre totali, giusto per dare delle indicazioni più raggruppate rispetto a quanto ho appena espresso, dal punto di vista delle uscite, il piano diritto allo studio consuntivo 2012-2013 rappresenta una cifra di spesa pari a 592.287 euro, a fronte di 326.694 euro di entrate. A carico del bilancio comunale, pertanto, rimangono 265.592. Grosse novità per quanto riguarda il preventivo di spesa 2013-2014 non ce ne sono, la produzione dei passi, tenendo conto che il numero degli alunni, come enunciavo in premessa, è rimasto praticamente inalterato, quindi questa voce di spesa non subisce grossissime variazioni, al di là di un leggero adeguamento ISTAT pari allo 0,9%, quindi neanche un punto percentuale. Pertanto il totale del capitolo si attesta sui 400.000 euro a fronte di entrate previste di 315.000, con una copertura che rimane invariata pari al 79%. Stesso discorso dicasi per il quadro B, con una precisazione importante. Come avevo preannunciato nell'enunciazione del consuntivo, il servizio di trasporto ha subito una variazione, in quanto a scadenza di contratto è stato praticamente creato una sorta di nuovo bando, che poi è sfociato in una trattativa diretta col gestore, che ha portato alla diminuzione della spesa da 27.000 a 17.600 euro più IVA al 10%. Ricordo che questo servizio è obbligatorio da parte del Comune, come regolato dalla legge regionale 31 dell'80, per coloro che sono alunni residenti aventi diritto, e quelli aventi diritto sono coloro che abitano in cascine e frazioni oppure hanno concertati problemi di salute che determinano l'imposizione al Comune di svolgere questo tipo di trasporto a titolo gratuito per loro. Nel corso degli anni è importante sottolineare che questo numero di alunni è diminuito, quindi non aveva neanche ragione di essere un importo così elevato, come tra l'altro detto anche in questo Consiglio Comunale l'anno scorso. Pertanto si è agito nella direzione della riduzione della spesa. In ogni caso la cosa più importante è che a coloro che hanno diritto, gli alunni aventi diritto, abbiano garantito il servizio di trasporto. Proseguiamo con l'assistenza educativa scolastica, una cifra che è di poco superiore ai 100.000 euro per un totale di ore programmato di quasi 5.400. Il costo orario, come potete notare dalla relazione, è variato da 17 a 19 euro all'ora. L'anno scorso diciamo che per accedere, per poter far sì che il consorzio entrasse a far parte di Lodivecchio, nella scuola di Lodivecchio ci avevano fatto un prezzo tra virgolette agevolato di 17 euro all'ora, a differenza degli altri comuni che comunque era sempre stata applicata la tariffa di 19 euro orari, cosa che invece quest'anno abbiamo dovuto adeguare anche noi. Poi proseguiamo con i sussidi didattici, 12.000 euro, con i contributi integrativi a favore della scuola materna parrocchiale come da convenzione, quest'anno è l'ultimo anno del triennio della convenzione, 56.000 euro, e i servizi di pre, post scuola e prolungamento orario per la scuola media, per la scuola secondaria di primo grado. Il prolungamento orario riguarda solo appunto il servizio di refezione scolastica. Per quanto riguarda invece la quota per l'offerta formativa, abbiamo inserito a preventivo le stesse identiche cifre dell'anno scorso per un totale di 6.500 euro. Come riepilogo, il preventivo 2013-2014 troviamo nella voce uscite 608.204, per le entrate 328.500, con una differenza a carico del bilancio comunale di 279.704 euro. Voglio precisare che le spese per quanto riguarda la scuola, a queste che ho appena enunciato occorre aggiungere quelle per le manutenzioni, che non compaiono esplicitamente nel piano di diritto allo studio, ma ritengo opportuno evidenziare, così come per l'acquisto degli arredi che annualmente provvediamo a integrare. Per concludere, nel piano di diritto allo studio trovate il prospetto tariffario e, come potete notare, per quanto riguarda sia i servizi di refezione che per i servizi a domanda individuale, quindi il pre e il post scuola e il servizio di prolungamento orario, come potete notare, quest'anno, vista anche la situazione economica generale, non abbiamo provveduto ad effettuare adeguamenti tariffari, quindi troviamo le stesse identiche tariffe dell'anno scorso, che hanno caratterizzato l'anno scorso. In premessa nella relazione, la grossa novità, anche se riguarda relativamente il piano diritto allo studio, ma è importante evidenziarlo, che è stata istituita la sezione primavera. Questo lo reputiamo un passaggio importante perché comunque i nostri piccoli utenti dai 2 ai 3 anni avranno, grazie a questo impegno che il Comune ha preso per quest'anno scolastico, la possibilità di frequentare la classe primavera. Io sono a disposizione per i consiglieri qualora ci fossero dei dubbi.
Bene, diamo discussione se c'è qualche richiesta di intervento. Consigliere Locatelli.
Grazie. Non interverrò per fare un'analisi dettagliata sui costi di bilancio, entrate e uscite, ma mi soffermerò e quindi pregherei poi magari l'assessore di dare eventuali risposte, se sarà così possibile averle oggi oppure nei prossimi giorni. Mi concentrerò su un intervento che riguarda sostanzialmente la mensa. Al di là delle problematiche che sono abbastanza comuni, però mi preme sottolineare ciò che ci è pervenuto come segnalazioni in seno alla gestione della mensa e ciò che è inerente all'appalto della società Sodexo e in generale al servizio della mensa. Abbiamo avuto conferme, testimonianze, direi attendibili, che impongono una riflessione per impedire che ad inizio anno scolastico ci si preoccupi per i genitori dei nostri piccoli studenti e vorremmo conferme eventualmente all'amministrazione. Poiché quello che ci preme di più è appunto la salute dei bambini, il benessere, e non solo perché, come sappiamo, la gestione mensa serve anche per gli anziani, serve anche per l'associazione handicappati. Poiché l'istruzione della nostra città, abbiamo speso per questa circa 600.000 euro appunto, se ne prevedono anche 608.000 e l'appalto in essere rappresenta una cospicua fetta di intervento economico con una produzione del pasto molto elevato. E parliamo di circa 600 pasti al giorno, quindi non è una cosa da poco. Vorrei discutere qui in questo consiglio affinché gli operatori e chi si impegna volontariamente nell'ambito scolastico, cioè la commissione mensa, possa contribuire al miglioramento del servizio. Tra meno di un anno, agosto 2004, scadrà il contratto d'appalto con la società che offre il servizio. La professionalità del personale mensa, cuochi, addetti, non è messa in discussione, anzi alcune occasioni mi danno lo spunto per anche quest'anno per dire che si sono prodigati per tamponare alcune piccole situazioni di emergenza e a loro va un ringraziamento. Risulta che da gennaio è assente per infortunio il cuoco e non è stato sostituito adeguatamente. Cosa prevede quindi il capitolato? È una prima domanda che mi permetto di dire, anche se abbiamo la possibilità di vederlo, però devo dire che non sono riuscito a studiarmelo tutto e prenderò l'impegno anche su questo. Dopo diversi anni di gestione complessivamente buona, vorremmo che tutto procedesse nel modo migliore anche in questo ultimo anno. A tale proposito ho alcune considerazioni, richieste di verifica, che vogliamo girare alla Giunta, al Consiglio, al fine di raggiungere certezze e tranquillizzazioni per gli utenti e i cittadini. Rendere più chiaro, intanto per iniziare, a tutti diciamo qual è l'organico, quindi l'organigramma dell'azienda, della società e gli addetti ai vari livelli che sono impegnati nel nostro sito. Un altro aspetto è riteniamo che a questo punto sia doveroso rispetto degli orari, i cambiamenti di menù che non sembrano siano sempre rispettosi della tabella dietetica, la pubblicizzazione della dieta stessa a scuola e ai genitori, forniti ai genitori, la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata presso la scuola, la presenza della dietista su Dexo e quella dei responsabili di area, nonché chi ha la delega alla sicurezza. Direi che
altri aspetti sono da sottolineare. Naturalmente quello che sto per dire non sono relazioni evidentemente, ma sono considerazioni che arrivano da conoscenze. Ci sono degli impianti elettrici e idraulici che almeno in alcuni aspetti, in alcuni particolari, si conferma che non sono ancora a norme, nonostante vi siano stati fatti una serie di adeguamenti, ma alcune parti, alcuni componenti non sono ancora diciamo rispettosi delle normative. Il capitolato prevede che il gestore si impegni ad effettuare interventi economici sulle attrezzature entro la scadenza del contratto pari a 40.000 euro, così è scritto nella gara d'appalto. Ci risulta però che in questo momento, a distanza di pochi mesi dalla conclusione, che ne sia stata fatta soltanto una parziale spesa, quindi sostanzialmente non è adeguata rispetto alle nostre aspettative, a quelle dell'amministrazione. Si tratterebbe quindi di questa quota, ci risulta che sia intorno a una decina di migliaia di euro, probabilmente anche meno. Ci è stato anche segnalato che la consueta festa della frutta, in particolare che tra l'altro è gradita ai bambini e ai ragazzi e agli insegnanti, quest'anno abbia avuto qualche piccolo problema, qualche lacuna rispetto al passato. La funzione importante che svolge la commissione mensa è stata istituita ed operativa, e ne abbiamo avuto appunto la prova approvando in novembre 2012 il regolamento proprio in questo consiglio. Vorrei chiedere se sono rese pubbliche le ispezioni e i verbali e con quale frequenza essa ha effettuato le verifiche rispetto al regolamento e commissione mensa, e naturalmente anche qui chiedo se, non avendo in mano la situazione al completo, se c'è un sufficiente supporto della commissione mensa e un coordinamento da parte anche dell'amministrazione quando è necessario. Naturalmente sono domande alle quali chiedo delle risposte e potrebbero anche naturalmente essere risposte positive, però preferirei che ci fosse una verifica, un'analisi. Consapevole quindi che le informazioni che abbiamo potrebbero rappresentare un giudizio anche parziale, vorrei chiedere a fonte autorevole, naturalmente appunto all'assessore delegato Andrea Locatelli, se è possibile ricevere in questa sede o nel corso dei prossimi giorni delle risposte e delle conferme su quanto esplicitato. Ovviamente chiudo dicendo che non vi è l'intento di creare allarmismi, ma nemmeno di minimizzare il problema, poiché ci sembra corretto prevenire possibili disservizi sia di natura economica che sulla salute ovviamente degli utenti, bambini, disabili, anziani. Quindi questo è un po' quello che io mi sento di esplicitare su questo piano di diritto allo studio, sensibilizzando appunto l'amministrazione comunale su un aspetto tra i più importanti dell'amministrazione comunale, ma nell'ambito del piano di diritto allo studio. Mi fermo qua, e naturalmente solo un accenno sul trasporto alunni, su cui so che ci sono alcune problematiche su cui non voglio addentrarmi in questa sede per mancanza anche di alcuni elementi, ma per esempio adesso una delle soluzioni che potrebbero andare incontro alle esigenze di questo difficile momento anche delle famiglie, forse l'amministrazione ne ha già parlato, è quella magari di proporre il piedibus, che potrebbe essere una delle, così quantomeno nelle stagioni dove è possibile farlo, ovviamente. Non dico per risolvere il problema, ma per eventualmente tamponare alcune situazioni particolari. Ecco, mi fermo qui e lascio poi la parola a voi. Grazie.
Bene, grazie consigliere Locatelli. Penso che parte di questi rilievi siano già emersi, immagino, all'interno della commissione mensa, perché il motivo della commissione era proprio quello di stimolare dei miglioramenti o di sollevare delle criticità, cognizione diretta dell'attività della commissione mensa, però penso che poi il vice sindaco non abbia difficoltà a fornire le precisazioni richieste. C'era qualcosa da aggiungere?
No, non rispondo.
Ok. Adesso, sì, prego. Pensavo che avesse bisogno di qualche giorno per poter rispondere. Prego, parola vice sindaco.
Ci sono molti aspetti su cui posso già chiarire. Allora, partiamo, ringrazio il consigliere Dello Catelli che mi dà spunto per esprimere innanzitutto una considerazione molto positiva in merito all'operato della commissione mensa. Commissione mensa di cui avevamo parlato proprio in questa sede, con l'istituzione di un regolamento abbastanza ferreo, abbastanza preciso, e devo dire che i membri della commissione mensa hanno perfettamente svolto il loro ruolo sulla base di questo regolamento, con presenza fissa e costante in mensa, perché devo dire che settimanalmente si è organizzato una sorta di calendario fin dal primo incontro, che risale ai primi di febbraio dello scorso anno, dello scorso anno scolastico, inteso febbraio del 2013, quindi a cavallo dei due anni scolastici. E devo dire che alcuni aspetti di cui ha parlato lei questa sera sono stati sollevati e trattati anche all'interno della commissione mensa stessa. In primis il discorso del cuoco, che è assente, il cuoco titolare, diciamo, del suo ruolo da anni a questa parte, dal mese di gennaio, per motivi di salute, ma mi risulta adeguatamente sostituito da due cuochi di quinto livello che hanno dato delle garanzie da questo punto di vista in mensa, non facendo rimpiangere comunque l'attività svolta precedentemente dal cuoco titolare del posto. Devo dire che su alcuni tipi di menù noi dobbiamo sempre attenerci al menù e alle tabelle dietetiche, come ben sa, stabilite dall'ASL, in quanto nel corso degli anni è sempre stato più difficile ottenere delle deroghe o delle modifiche significative a questa tabella dietetica. Pertanto l'indice di gradimento va commisurato anche a questo tipo di aspetto. Tuttavia, laddove ci sono state delle problematiche significative legate a piatti che erano parecchio, cioè non erano stati, non avevano ottenuto il successo sperato, quantomeno, ecco, definiamolo in questo modo, siamo riusciti, attraverso appunto la collaborazione della commissione mensa, a segnalare e ottenere delle variazioni di menù. Quindi questo direi che è il passaggio principale che la commissione mensa come ruolo ha svolto. Le riunioni che abbiamo istituito, la cadenza prima mi chiedeva, se non ricordo male, sono bimestrale, in ogni caso c'è un contatto abbastanza diretto tra gli uffici comunali e i membri della commissione mensa, qualora sorgano delle problematiche particolari che necessitano un intervento immediato. Mi viene in mente un piatto che abbiamo dovuto sostituire in quanto era poco gradito, allora se avessimo aspettato la riunione successiva della commissione mensa sarebbe intercorso troppo tempo, quindi abbiamo dovuto intervenire con celerità. Quindi direi positivo l'attività svolta in questi primi mesi. Per quanto riguarda invece l'aspetto che è previsto dal capitolato d'appalto della Sodexo, è vero, sono stati svolti degli interventi che erano a carico della Sodexo direttamente sulla cucina, interventi che non sono stati ancora completati, tant'è che abbiamo una cifra a disposizione che è superiore ai 10.000 euro, perché è una cifra che si attesta intorno ai 20.000. Chiaramente, prima del termine dell'appalto, questi lavori dovranno essere fatti. Abbiamo già identificato una scaletta di priorità che arrivano alla somma praticamente che la ditta Sodexo mette a disposizione per interventi di miglioramento sul funzionamento della cucina. Non penso ci fosse altro, adesso forse mi chiedeva l'organigramma aziendale, che comunque ecco, questo posso farlo avere in una fase successiva, in questo momento non lo ricordo e non l'ho a disposizione. Direi che io ho concluso.
Bene, se non ci sono altri interventi, possiamo mettere in approvazione il punto 11 all'ordine del giorno, piano annuale gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consultivo anno scolastico 2012-2013, preventivo anno scolastico 2013-2014. chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, 4 astenuti. Punto 12 all'ordine giorno, azione di contrasto alle ludopatie, adesione al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo. Faccio la parola all'assessore Fabiano per illustrare la proposta.
Sì, grazie signor sindaco, buonasera a tutti. Noi questa sera portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale l'adesione al manifesto dei sindaci contro la, per la legalità contro il gioco d'azzardo. In questo manifesto i sindaci chiedono una nuova legge nazionale e regionale affinché sia consentito loro un potere di ordinanza in termini sulla materia, che a tutt'oggi non hanno. I comuni, i sindaci vogliono avere un parere preventivo e vincolante per l'installazione dei cosiddetti giochi d'azzardo, non solo per le ricadute che hanno sul tessuto sociale, ormai è un tema che stiamo vedendo, sta montando sempre di più, la preoccupazione dei comuni e delle amministrazioni diventa sempre più pressante. E poi c'è un problema anche di legalità, perché ormai approvato e verificato i legami che ci sono tra il gioco d'azzardo e la criminalità organizzata e la microcriminalità, i furti, i scippi e le violenze. Naturalmente poi c'è l'altro aspetto delle persone deboli che si indebitano per giocare alle cosiddette macchinette, con tutte le conseguenze che poi ci sono nelle famiglie, litigi, separazioni, a volte anche atti di violenza. Noi questa sera chiediamo come primo atto di aderire a questo manifesto, a questo grido d'allarme dei sindaci. Ovviamente poi ci saranno dei momenti successivi di sensibilizzazione da parte e con l'aiuto delle associazioni, dei consiglieri, del Consiglio Comunale, appunto per sensibilizzare non solo la cittadinanza ma anche gli esercenti, dei bar e via discorrendo sul problema che sta venendo avanti sempre in maniera sempre più pressante. Niente, noi qui infatti deliberiamo tutti i punti di aderire e di sollecitare il Consiglio regionale per una legge di carattere regionale. So che è stata depositata una proposta di legge a livello regionale, con il concorso di tutti i partiti, che speriamo venga approvata più presto. Tra l'altro questa proposta di legge prevede obbligatoriamente che per l'uso delle macchinette si debba usare la tesserina sanitaria, cioè non più con le monetine ma anche la tessera sanitaria, in modo che venga monitorato chi si avvicina alle macchinette. Che purtroppo non sono più le solite persone di mezza età, ma anche qua noi vediamo purtroppo anziani, pensionati e anche minorenni. Abbiamo finito.
Bene, apriamo la discussione, se ci sono degli interventi sulla mozione, consigliere Locatelli, questa parola.
Grazie. Non c'è molto da aggiungere perché è stato abbastanza preciso l'assessore competente sulla vicenda. Effettivamente abbiamo anche avuto modo di sentirci in tempi recenti durante il periodo feriale. Chiaramente non posso che confermare, per quanto è di mia conoscenza, gli aspetti che ha esplicitato già l'assessore in merito alla Regione Lombardia. Effettivamente durante la fase di stesura dell'ordine del giorno che stasera stiamo discutendo, effettivamente la Regione Lombardia aveva già messo in campo una serie di azioni, di discussioni per portare a compimento molto in tempi rapidi, diciamo, una legge, comunque una proposta che più condivisa possibile affinché si riuscisse nel giro di pochi mesi ad approvarla e cercare di limitare i danni, insomma, di questo problema. Abbiamo discusso, quindi siamo molto sensibili anche noi come opposizione evidentemente alla cosa, condivido il testo che stasera viene messo in approvazione,
non solo, ma aggiungo all'assessore quello che ha detto poco fa, che diciamo anche come partiti politici, oltre che consiglieri, stiamo già impegnandoci e su questo possiamo trovare secondo me un accordo comune affinché vi siano iniziative atte a appunto sensibilizzare, come diceva l'assessore, la cosa. Al Vivecchio effettivamente potremmo anche fare un'analisi, un'indagine, effettivamente sono molti i casi in cui ci sono questi problemi economici, familiari, ma anche purtroppo di salute, che toccano da vicino molti cittadini nostri. Quindi abbiamo più o meno accettato non solo questo ordine del giorno, ma ci siamo mossi già e a breve penso che ci sarà la possibilità nel territorio di condividere anche degli incontri pubblici o comunque trovare delle forme di sensibilizzazione nei confronti del, diciamo così, dei commercianti, eccetera, eccetera. Ci sono anche molti commercianti che si sono mossi in modo autonomo, in maniera diversa, come abbiamo sentito, qualcuno addirittura ha deciso di scegliere la strada di non, per esempio, avere a disposizione nel proprio locale le macchinette che creano questi problemi. Questa è una scelta che possiamo condividere. Comunque diciamo che questa è, secondo me, una cosa da combattere in modo molto più forte, ma soprattutto unito. Io credo che è doveroso dire quello che ho detto, perché il problema è sentito e va al di là di qualsiasi, diciamo, posizione politica. Grazie.
Grazie consigliere Fratelli. È chiesto la parola all'assessore Ugiero.
Sì, solo per una precisazione al consigliere Locatelli. Noi nel 2010, se vi ricordate, abbiamo votato un ordine del giorno che andava in questa direzione, dando delle linee guida per non creare delle sale gioco lo di vecchio. Insieme a questo progetto abbiamo aderito al progetto dell'ASL di Lodi che andava proprio in questa direzione. Abbiamo prodotto una mostra, dei video, la mostra è stata anche portata allo Divecchio, purtroppo un po' snobbata da chi invece poteva essere più interessato, però comunque ha avuto abbastanza successo. A proposito degli incontri, ci siamo sentiti oggi con la dottoressa Ravizza, che è la curatrice di questi progetti dell'ASL, e loro hanno già proposto diversi incontri a Tavazzano piuttosto che nei comuni limitrofi. Aspetta solo di sapere in merito a cosa, perché è talmente vasto il campo che non è solo la macchinetta, ma è tutto quello che ci sta intorno, per cui ci dobbiamo incontrare per decidere al più presto che cosa scegliere. Questo. Poi, invece, per quanto riguarda monitorare il fenomeno, noi come servizi sociali abbiamo provato a fare questa cosa, individuando i soggetti che noi abbiamo più o meno contatto. Non è facile, nel senso che o lo cogli sul fatto o comunque la persona negherà sempre di avere questo problema. L'unica cosa che noi possiamo fare è indirizzarli al centro dipendenze a Lodi, dove esiste uno spazio dedicato a chi ha questi problemi di gioco compulsivo, però non possiamo purtroppo entrare in merito a questa cosa perché è talmente personale e quindi non riusciremo a fare una cosa di questo tipo. Monitoriamo dove riusciamo. E comunque c'è questa proposta dall'ASL di fare degli incontri. Non abbiamo ancora determinato cosa, ma al più presto vi faremo sapere, insomma.
Grazie, assessore Ruggeri. Il consigliere Nicoletti.
Solo una gentilezza. È possibile leggere il testo dell'approvazione che andiamo a votare?
Sì,
grazie.
Proposta del Consiglio Comunale su relazione proposta dell'assessore alla cultura, premesso che in seguito all'entrata in vigore del decreto legge,
no, solo la delibera, solo la parte di
si delibera di aderire per le motivazioni di cui in premessa al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo promosso da Terre di Mezzo, Scuola delle Buone Pratiche e Lega Autonomie Lombardia, presentata a Milano il 14 gennaio 2013 e allegata alla presente quale sua parte integrante. Punto 2. Di sollecitare il Consiglio regionale lombardo perché approvi in tempi brevi la legge regionale di contrasto al gioco d'azzardo, garantendo ai comuni e ai sindaci un reale potere di controllo e divieto alle slot machine e le sale da gioco, previo adeguamento dei propri regolamenti non appena tale legge entrerà in vigore. Con successiva separata votazione, espressa con voto unanime, favorevole, resa in forma palese, dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,4 del testo unico 267/2000. Praticamente noi chiediamo appunto di aderire, questo è il primo step, ovviamente poi torniamo al discorso di prima, ci sarà poi un lavoro di sensibilizzazione, come diceva anche l'assessore ai servizi sociali, si vedrà coinvolta prima di tutto la cittadinanza, ma poi i gestori soprattutto.
È favorito il dibattito, possiamo mettere in votazione, chi vota a favore dell'approvazione punto 12 dell'ordine del giorno, azioni contrasto alle ludopatie, adesione al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. E vi chiedo un'altra votazione per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore dell'immediata esecutività dell'atto, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro. Punto 13 all'ordine del giorno. Mozione presentata dal consigliere Locatelli Ambrogio ad oggetto di divieto di nomadismo sul territorio comunale. Lascio la parola al consigliere Locatelli per illustrare la proposta di mozione.
Grazie. Do lettura al testo prima della discussione. Premesso che da alcuni anni il comune di Lodivecchio e metà di alcune carovane di nomadi che occupano l'area dei pressi del cimitero causano disagio alla popolazione, rendendosi a volte protagonisti di atti contrari al decoro dell'igiene pubblica, quali espletare bisogni fisiologici nel verde pubblico e l'abbandono dei rifiuti non differenziati, e che la loro presenza impegna le forze pubbliche e sicurezza, sottraendo quindi le risorse alla normale amministrazione del vivere civile. Preso atto che il comune di Lodivecchio è privo di aree destinate all'accoglienza di popolazioni nomadi e comunque di aree che garantirebbero gli standard minimi di igiene e di sicurezza, impegna il sindaco ad inserire nel regolamento di polizia urbana il seguente articolo. Fate salve le maggiori sanzioni del codice penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico è vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna su terreni pubblici o privati o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. Chiunque violi la presente disposizione è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie del pagamento di una somma che va da 80 euro a 500 euro. La polizia locale, polizia municipale può allontanare i trasgressori ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate e può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati. Questo era il testo sostanzialmente di una sanzione proposta che potrebbe essere appunto inserita nel regolamento. Aggiungo semplicemente che questo, chiamiamolo ordine del giorno proposto, scaturito da, ovviamente da fatti più recenti, anche se sostanzialmente ve ne sono stati in tempi meno recenti sui quali ci sono state alcune problematiche che sono state appunto citate nelle premesse. Questo vuole limitare sostanzialmente un po' alcuni danni che riteniamo che possono essere così evitati nel nostro territorio. Sappiamo bene anche che stiamo parlando in sostanza, quantomeno nel modo specifico, poi può anche essere un'altra area, è successo che vi sono stati casi del genere anche in zona industriale, però nello specifico ci riferiamo con in modo più esplicito all'area vicino al cimitero. Lascio la parola al Consiglio per considerazioni o proposte. Grazie.
Apriamo il dibattito, chiedo la parola all'assessore Caterina Bassani.
Sì, grazie, signor Sindaco. Con riferimento alla mozione in questione ne propongo il suo rigetto. Non potrebbe essere altrimenti, in quanto la mozione nella sua formulazione relativa all'oggetto delle premesse è singolarmente e palesemente illegittima, in quanto è pacifico che con essa si vuole vietare il nomadismo. Questo è l'oggetto di questa mozione, con riferimento alle carovane di nomadi che sostano raramente, peraltro, nel nostro territorio. La mozione è contraria in primis alla Costituzione e alle dichiarazioni internazionali dei diritti dell'uomo. Rammento al consigliere Locatelli che l'Italia ha aderito alla strategia nazionale per le popolazioni Rom, Sinti e Camminiti stabilita dall'Unione Europea, la quale prevede forme di accoglienza e di integrazione per queste etnie. Esiste una legge Regione Lombardia, perché è la regione che regolamenta questa queste situazioni di nomadismo, che ha emanato una legge, la numero 77 dell'89, con la quale ha addirittura stabilito che i comuni debbano attrezzarsi di aree per la sosta dei nomadi ed in cui si riconosce espressamente il diritto al nomadismo. Nel nostro caso, quindi, non avendo aree attrezzate, qualora si verifichino accampamenti di nomadi, si utilizza, come in tutte le amministrazioni, lo strumento dell'articolo 54 del TUEL, cioè ordinanze sindacali contingibili ed urgenti che vengono emesse per motivi igienico-sanitari. Vi è un termine convenzionale per procedere allo sgombero che viene concordato in 48 ore. Questo termine consente di procedere ad uno sgombero concordato con i nomadi, altrimenti di solito si attiva l'intervento della questura trattandosi di problemi di ordine pubblico. Da un punto di vista sanzionatorio appare poi difficile, per motivi ovvi di reperibilità e solvibilità, comunque applicare poi le sanzioni. Preciso però che l'emanando regolamento di polizia urbana, che è in fase di stesura definitiva da parte degli uffici, prevede comunque il divieto di campeggio e quindi l'applicazione di una sanzione. E lo prevede tra l'altro il codice della strada. Detto questo, la mozione appare quindi contraddittoria, molto contraddittoria, fra le premesse e le richieste. Per cui, per quanto riguarda la parte che del regolamento, questo è una materia che dei campeggi è demandata al regolamento di polizia urbana e ritengo più opportuno che venga discussa quando porteremo il regolamento di polizia urbana, presumibilmente già nel prossimo consiglio comunale. Invece, ovviamente, la mozione per quanto riguarda il divieto del specifico del nomadismo è quindi illegittima e quindi ne propongo rigetto. Preciso che il regolamento di polizia urbana naturalmente si riferisce a chiunque e non solo ai nomadi, e quindi non presenterà assolutamente profili di incostituzionalità che invece oggi, in cui incorreremo oggi se ovviamente questa mozione passasse.
Grazie assessore Bersani. Ci sono altri interventi? Vorrei replicare il consigliere Locatelli.
Altri interventi, sì. Dai, sì.
Se nessun consigliere interviene.
vorrei intervenire io da consigliere.
Faccia pure.
No, solo a rettifica di quanto è apparso sulla stampa, perché lei ha dichiarato che l'ultima volta che ci sono stati i nomadi il sindaco non ha fatto l'ordinanza di sgombero, è assolutamente inesatto, perché l'ordinanza di sgombero facciamo sempre, è stata fatta anche questa volta, nei tempi concessi, perché l'ultima volta noi i Rom li abbiamo ogni 2 anni circa, perché è abbastanza ciclica il loro passaggio. Sono arrivati sabato sera alle 8, io sono stato avvertito alle 8.25, alle 9.20 mi stavo recando sul posto, ho trovato la pattuglia dei carabinieri, li ho fermati, mi sono fatto accompagnare e da lì è iniziata la solita, è la solita trattativa che si fa per cercare di sgomberare al più presto i terreni. Il lunedì è stata fatta l'ordinanza di sgombero e di conseguenza il mercoledì poi ha avuto piena efficacia. Questo per riportare nella giusta dimensione le azioni intraprese in quell'occasione. Prego, consigliere Locatelli.
Grazie. Mi dà lo spunto, da consigliere, non da sindaco, di replicare al consigliere Cordoni. In effetti le cose che sono considerate inesatte erano esatte. Erano esatte sia le sue, diciamo, che quelle che poi risponderò anche l'assessore Bersani. In primo luogo, sulla stampa naturalmente vengono riportate le affermazioni, ma nel caso specifico è una verità, perché effettivamente lo sgombero viene dichiarato nel momento in cui c'è un'ordinanza. L'ordinanza, se viene fatta in ritardo, evidentemente questa gente non se ne va. Nel caso specifico lei ha presentato l'ordinanza successivamente e non subito, di conseguenza questo ha consentito ai nomadi di rimanere fermi più a lungo. Questo è un suggerimento che le do, forse la prossima volta sarebbe opportuno, visti i problemi creati nella città, che lei intervenisse immediatamente, come ha fatto del resto con le forze dell'ordine la volta precedente. Detto questo, giusto per puntualizzare anche gli aspetti, a volte anche di tempi, sono molto importanti. Ritornando al discorso del divieto di nomadismo, allora, in sostanza, qui rispondo un po' all'assessore Bersani. Lei ha fatto riferimento, giustamente anche da legale, a tutta una serie di normative che sono ineccepibili. Il problema però, sa, non è questo. Il problema è che noi non si tratta di chiedere il divieto. Il testo è abbastanza chiaro, parla di sanzioni e parla di limitare determinati danni. Vorrei precisare che questo Consiglio Comunale deve discutere questo, semmai poi la mozione può essere anche non approvata. In realtà ci sono problemi di igiene e di sicurezza pubblica. Ogni qualvolta diciamo i nomadi o comunque determinate carovane vengono all'Odivecchio e comunque in tutte le città e i paesi, creano problemi che noi dobbiamo sobbarcarci. L'amministratore comunale di Odivecchio se l'è sobbarcato anche questa volta, soprattutto in merito all'igiene. E faccio riferimento semplicemente ai bisogni di queste persone che fanno nei luoghi non opportuni, l'utilizzo naturalmente dei nostri impianti hanno un costo e che quindi i cittadini pagano, ma soprattutto la cosa peggiore sono i rifiuti. Tutte le volte che abbiamo a che fare con questi nomadi, noi abbiamo il problema di rispondere anche di questo. Quindi i nostri personali devono andare a recuperarli e garantire un minimo di igiene. Naturalmente poi c'è anche un altro aspetto, l'utilizzo del cimitero, dell'acqua, eccetera, eccetera. Quindi voglio ricordare che questa zona, quest'area, non è adibita a quello e non è neanche attrezzata per quello. Anzi, ci sono degli impianti che non sono a norme e sono anche pericolosi, non solo per i nomadi, ma anche per i cittadini. quindi sarebbe opportuno intanto rivedere gli aspetti normativi. Dopodiché voglio anche precisare un'altra cosa. Lei, l'assessore Bersani, fa riferimento alle normative, però si dimentica che ci sono anche delle possibilità per i comuni di regolamentarsi. Il regolamento che lei insistentemente ripete ogni volta che ha intenzione di rifare è sempre lo stesso, ma è sempre lo stesso dal 1928, quindi sarebbe opportuno forse rivederlo. Questo è un dato. Sarebbe ora evidentemente di crearlo, noi siamo anche disponibili a discuterlo insieme. Un altro aspetto dell'argomentazione, perché qua si vuole regolamentare la cosa, se vogliamo mettere delle regole e sulle sanzioni possiamo discutere, forse riusciamo magari anche a impedire che i problemi non solo di igiene ma anche di sicurezza che noi conosciamo, perché ogni volta che queste persone vengono in città ci sono problemi di furti che noi conosciamo molto bene. E quindi la paura che portano nella cittadinanza è una cosa che non solo il sottoscritto che presenta questo ordine del giorno, ma la cittadinanza pensa ormai che non sia più legittimo farlo. Chiudo dicendo questo, naturalmente rispetto al Consiglio Comunale che potrà votare come liberamente ovviamente, che il testo che voi state leggendo che parla sostanzialmente di impegni del sindaco e quindi della giunta, che parla di sanzioni, è esattamente estrapolato da un regolamento della Polizia Municipale di Firenze, dove il vostro sindaco di sinistra o di centrosinistra, Renzi, l'ha approvato. Ne ho anche qua copia, se ne vuole, l'assessore Bersani glielo posso dare, e proprio su questo ci sono proprio state tolte, l'abbiamo fatto perché ci sembrava un buon regolamento, abbiamo estrapolato la parte interessante da fornire a questo Consiglio Comunale perché ci sembrava una buona possibilità, visto che si parla di regolamento, attuare proprio questo. Grazie.
Il consigliere Cerci, poi l'assessore Bersani.
Non sono intervenuto prima perché volevo vedere, avere le idee ben chiare. Cioè, la mozione in se stessa non è male come mozione, quello che dice nella premessa, perché io dico da buon artigiano, nella mia azienda, appena finito di fare dei corsi, devo stare delle regole. E mi sembra un po' assurdo che nel 2013 ancora nella gente che sia di nonni che si fermano in un paese facciano quello che hanno fatto qua, ho avuto modo anch'io di vedere cosa è stato fatto, non si può dire che abbia torto. Cioè, non sono d'accordo, ci sono delle regole che vietare il nomadismo sia un po' duro, però direi che se si fermano qua delle precauzioni in comune se le deve prendere, perché se lasciano uno sporco le devono pagare o che devono lasciare giù delle cauzioni. Perché non è possibile che vengano in un paese e si permettano di fare tutto bene quello che ha elencato, diciamo così, il consigliere Locatelli. Poi, per quanto riguarda le leggi che ha menzionato il consigliere Bersani, io addirittura le conoscevo, ma non ero così a conoscenza. Però io dico che delle regole vanno, se si può modificare anche questa mozione, delle regole secondo me vanno messe, perché non è possibile che, come ripeto, che vengano dei nomadi, dei zingari, quelli che si siano, poi facciano quello che facciano sui campi, quando se ne vadano lasciano sul luogo dove hanno così alloggiato e lasciare tutto quello che ha lasciato senza pagare niente. Questo non è giusto, non è bene che sia. Delle regole vanno messe. Secondo me non è da bocciare tutta questa mozione. Vietare, diciamo così, che dei nomadi possano fermarsi, no, però mettere delle regole che i nomadi lasciano il posto come l'hanno trovato, sì, oppure fare delle piazzole adatte per accogliere queste persone. qualcosa va fatto, cioè io non mi sento di dire bocciarla, secondo me va discussa, va rivista, perché qualcosa di buono qua dentro c'è, secondo me, non, voglio dirla tutta come la penso, ci sono delle leggi italiane che te lo impediscono, non so bene come è detto la cosa, che non si può, diciamo così, dare il divieto a dei nomadi di fermarsi, perché ci sono delle regole che lo regolamentano, però non si può neanche far finta di niente e lasciare fare tutto quello che fanno, come ha detto il consigliere, come ben scritto qua. Secondo me è una mozione che andrebbe studiata e andrebbe, perché ci sono delle cose buone dentro la mozione, io trovo.
Grazie, consigliere Sessi, l'assessore Bassani.
Sì, per rispondere anche al consigliere Sessi e anche al consigliere Locatelli, forse non mi sono spiegata bene. Il testo unico di polizia urbana che gli uffici stanno redigendo ed era pronto, poi sono state delle modifiche, quindi ha dovuto essere cambiato in fase di rettura d'arrivo, lo prevede questo articolo, presta poco, è quasi identico a quello del consigliere Locatelli, con alcune differenze dovute alla diversa impostazione che gli uffici hanno scelto. È sostanzialmente identico, ma è un testo che stabilisce il divieto di campeggio, camper, eccetera, che tutto sommato ricalca anche il nostro codice della strada. In questa mozione si chiede un'altra cosa, che è si chiede di votare una cosa incostituzionale, è questo che ho detto io. Poi, se lei, consigliere Sessi, la vuole votare, la voti. Il divieto di nomadismo, anche se noi lo votassimo, non si potrebbe poi attuare, e quindi se noi vogliamo dare degli strumenti ai nostri uffici per combattere questa situazione, che io mica detto che sono d'accordo con questa situazione, ma se vogliamo dare degli strumenti lo si fa, e sono quelli concessi dalla legge, cioè questo articolo, tra l'altro adesso ce l'abbiamo, perché abbiamo detto che utilizziamo lo strumento dell'articolo 54 del testo unico, che è l'unico strumento che i comuni hanno a disposizione. Diverso è il divieto di nomadismo, perché qui ci si chiede di votare un divieto di nomadismo. Questo io mi sento di dire che non lo posso votare, perché sono in uno stato di diritto, e se ci sono delle leggi, addirittura una legge della Regione Lombardia che lo riconosce, sarebbe quantomeno velleitario, ecco, votarlo. Per il resto non stiamo dicendo che ci sta bene, tant'è vero che anche nell'ultima situazione, nei tempi tecnici, perché di sabato sera gli uffici erano chiusi, è stata fatta l'ordinanza. Quindi questi sono gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione. L'articolo poi verrà discusso nelle opportune sedi, perché ci sarà un testo che dovrà essere poi riportato sì. In comunale.
No.
Io ho finito.
Sì.
No, io volevo soltanto dire che forse non mi sono spiegato bene, non mi ha interpretato male. Io non ho detto quello che ha appena ripetuto il consigliere Bertani. Io ho detto che forse in questa cosa è sbagliato il titolo. Secondo me andava messo il regolamento del nomadismo. Questo intendo dire. Quello che a me non mi sta bene è che della gente qualsiasi che vengono in un paese si permettono di fare gli incivili, perché questa è la parola giusta, gli incivili, e poi gli altri devono pagare in più che subire. Questo non mi trovo d'accordo, può essere scritto questo. Io dico che non è. Sono d'accordo che il divieto di nomadismo non sia giusto, però se si cambia e se si modifica il titolo, un regolamento del nomadismo, e applicare delle sanzioni, anche magari lasciando giù delle cappare che viene qua e che si fanno danni, si trattiene di soldi, e se non hai soldi si sequestra i veicoli, un po' di regole va messa a questa gente. Questa è civiltà, ragazzi, non possono venire qua e fare quello che hanno fatto. Questo dico, poi devono essere delle aree attrezzate per chi vogliono accogliere, se no non è mai più finita. Se no ci sono due cose diverse, c'è gente che deve fare le regole e c'è gente che deve le regole se ne infischia. Su questo io mi dibatto. Dopo, sulla questione di divieto del nomadismo non ci entro neanche in merito, sono le mie idee, la scorda, però sulla civiltà, sul rispetto dei posti e della gente in un paese civile ci deve essere. Punto. Io direi che questa cosa ha delle cose buone, non è tutta da buttare. Se la modifica, secondo me, soltanto anche il regolamento del nomadismo come titolo, forse cambia da aspetto. Propongo.
Va bene.
Se mi consente, allora, intanto dico, l'impegno della mozione dell'ordine del giorno è ciò che è scritto, quando c'è scritto si impegna il sindaco. E questo cita sostanzialmente il paragrafo dove si parla delle sanzioni o comunque della regolamentazione. Allora, il problema è questo, cioè se noi lo votiamo, votiamo quello, non votiamo un'altra cosa, devo precisare. In merito all'assessore, io le dico però, lei parla di illegittimità, allora vuol dire che anche il regolamento di Firenze è anticostituzionale, perché quello che è scritto è la stessa cosa che cita Renzi. Lei sta dicendo che è anticostituzionale il regolamento di Firenze.
Io sto dicendo che è anticostituzionale la sua prima parte.
Allora, se la prima parte lei la discute,
comunque, siamo registrati, magari certo. Per la terza volta si riuscirà a capire quello che sta dicendo.
Benissimo, ma allora lei faccia una proposta alternativa invece di
io
dire...
Io faccio la proposta alternativa. Cioè, lei si chiede di votare una mozione, certo. Io su questo ho risposto.
Benissimo.
Però
la posso votare. Però, signore, facciamo finire l'intervento.
Però si vota ciò che c'è scritto alla fine.
Cioè
chiediamo la regolamentazione, un regolamento che allo diretto non c'è, non abbiamo neanche un regolamento.
Io leggo la mozione per intero, non leggo la mozione a metà. Se voto, voto tutto, la premessa, il diritto del nomadismo e le carovane dei nomadi, e quindi voto questo. Non è che voto solo l'ultima parte, credo che lei non dica che si impegna.
Consigliere Nicoletti.
Chiedo scusa, ma proprio per spero di essere ancora sveglio e di capire. Se l'oggetto che è citato qui, quindi che abbiamo letto, anziché divieto di fosse nomadismo sul territorio comunale, potrebbe.
No.
Perché il testo dopo, almeno se non leggo male. No, non vieta.
Non vieta
il testo, scusi. Scusa, chiedo scusa. Sì, fatto salvo, dice, ecco, ma non è un divieto. Chiedo scusa, sul testo.
Ma il testo non ha nulla a che vedere con il nomadismo. Cioè, l'articolo che mi ha citato il ministro che è praticamente identico a quello che ha detto, non c'entra con il nomadismo.
Sì, ma non vedo dov'è il nomadismo.
Certo. Posso anche avere dell'Alzheimer precoce.
No, ma...
Mette vieta il campeggio di dimorare in tende, in veicoli, in baracchi, ripari di fortuna. Questo è il testo, è neutro. Ma di chiunque però. Qui invece sopra, in tutta la parte sopra, si dice i nomadi vengono al divecchio, non vogliamo farli entrare. Di vieto di nomadismo. Carovane di nomadi, io questo questa è la mozione che è stata presentata, non l'ho scritta io, ci si chiede di votare questo testo, io questo testo ho espresso il mio giudizio, tra l'altro non l'ho neanche fatto io, è un parere che viene dagli uffici dopo aver contattato diversi...
chiedo scusa assessore, io non stavo, stavo chiedendo...
Mi faccia finire, questi sono i pareri che vengono dati dal settore problemi del territorio del Comando di Polizia Locale di Milano, l'Associazione Rom, vari comandi di Polizia Locale che hanno consentito al nostro comandante di darmi questi spunti, per cui questa parte... Sto dicendo che non può essere votata perché è illegittima. Il testo dell'articolo di regolamento di polizia urbana ce l'abbiamo anche noi perché ce l'hanno tutti, sono d'accordo con il consigliere Locatelli. Aree regolamenti alle aree per la sosta di campo, rulò, scarava, ma è un'altra cosa.
Va bene.
Così Nicoletti, soddisfatto? Sì? Possiamo andare oltre? No, allora, riepilogando, no, vorrei fare una precisazione innanzitutto, perché poi facciamo girare informazioni non inesatte come quella della mancata ordinanza. Non mi risulta, e questo da parte dei carabinieri, che ci siano stati dei furti mentre erano o nei giorni successivi alla presenza dei nomadi in questa occasione. È vero che c'è un problema di ordine igienico-sanitario, tant'è che ci emette l'ordinanza, è altrettanto vero che l'articolo in questione, che come ha ribadito l'assessore sarà presente nel regolamento di polizia urbana che ci impegniamo a questo punto a portare nel prossimo consiglio comunale, vieta l'esercizio del campeggio. Anche il termine col quale è scritto, sostanzialmente anche con un articolo del genere, rispetto a oggi abbiamo la possibilità di dargli 50 euro di multa, rispetto a oggi, né più né meno. Questa è la sostanza rispetto al nomadismo, e quello che si sottolineava, cerco di interpretare portare assunto l'assessore, era che si premette che la norma serva a evitare il nomadismo, cosa che non è così. Poi una norma che vieta l'esercizio del campeggio, la dimora nelle tende eccetera, sicuramente sarà presente nel regolamento che a questo punto ci impegniamo a portare nel prossimo consiglio, in modo tale da superare anche la vetustà di quello che abbiamo in essere. Detto questo, metterei in votazione la mozione presentata dal consigliere Locatelli. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene. Allora, chi vota a favore della mozione? 4 voti favorevoli. Chi si astiene? 1 voto favorevole, 6. Chi vota contro? 8 voti contrari. Abbiamo chiarito il senso della votazione. Ultimo punto, l'ordine del giorno, esame approvazione dell'ordine del giorno presentato al gruppo Vivere di Vecchio contro la guerra in Siria e per la pace in Medio Oriente. Lascio la parola al consigliere Dattilo per esporre l'ordine del giorno.
Ma io do lettura dell'ordine del giorno. Premesso che l'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo, considerando che la crisi economica ha acuito i contrasti accentuando la lotta per il controllo delle materie prime, dei mercati e delle zone di influenza strategiche, e la guerra commerciale si appresta a diventare guerra militare. Alla base delle proteste popolari in Siria, forte impatto hanno avuto le politiche economiche adottate dal 2005 dal governo siriano, che hanno prodotto un aumento della polarizzazione sociale, la crescita dell'emarginazione nelle periferie di Damasco e il peggioramento delle condizioni di vita della popolazione. La legittima domanda di progresso sociale ed economico, di giustizia e di lotta contro un sistema nepotista e autoritario del regime di Assad non può essere confusa con il sostegno alle politiche terroristiche di chi progetta di insediare in Siria un grande emirato su base islamica fondamentalista. La mancata risoluzione di questioni decisive come il diritto del popolo palestinese alla propria terra e il diritto del popolo curdo al riconoscimento di un proprio status rendono sempre incerte le frontiere e la convivenza dei popoli. Che l'esperienza dell'Iraq purtroppo insegna che dopo l'intervento militare e l'abbattimento del precedente regime, le comunità cristiane hanno subito e stanno subendo una permanente persecuzione. In Siria, paese con una lunga tradizione di convivenza tra religioni, le milizie jihadiste stanno portando avanti fin dall'inizio della guerra civile un sistematico attacco ai cristiani e alle loro chiese. Il Consiglio Comunale, allarmato dal precipitare della situazione, esprime il proprio timore che un attacco alla Siria possa innescare un conflitto globale, con il coinvolgimento di Israele, Turchia e Iran. Che la partecipazione dell'Italia possa costituire un pericolo per la sicurezza del nostro paese, esponendolo a possibili rappresaglie terroristiche. Condivide l'atteggiamento sin qui tenuto dal governo Letta di opposizione ad operazioni militari senza il sostegno dell'ONU e proprie le esortazioni di Papa Francesco, esprimendo la ferma condanna dell'uso delle armi chimiche, esortando le parti in conflitto affinché ascoltino la voce della propria coscienza, che non si chiudano nei propri interessi e intraprendano con coraggio e con decisione la via dell'incontro e del negoziato, superando la cieca contrapposizione. La comunità internazionale, perché faccia ogni sforzo per promuovere senza ulteriore indugio iniziative chiare per la pace di quella nazione, basate sul dialogo e sul negoziato per il bene dell'intera popolazione siriana, auspicando che non sia risparmiato alcuno sforzo per garantire assistenza umanitaria a chi è colpito da questo terribile conflitto, in particolare agli sfollati del paese e ai numerosi profughi nei paesi vicini, che gli operatori umanitari impegnati ad alleviare le sofferenze della popolazione sia assicurata la possibilità di prestare il necessario soccorso. Volevo anche aggiungere una cosa, che secondo me in tutto questo panorama molto complicato, la grande assente di questi giorni, di questo ultimo mese, purtroppo è stata l'Europa. In questo mese abbiamo visto come non siamo mai stati in grado di esprimerci con un'unica voce, fornendo una visione alternativa a quella che è la visione americana, a quello che è lo scontro tra le grandi potenze. Non sappiamo avere degli obiettivi intellegibili per quello che è la nostra prospettiva, il nostro territorio. Il Mediterraneo è casa nostra e il Medio Oriente è la parte una delle aree internazionali più vicine a noi, più complicate. Non sappiamo proporci come un interlocutore credibile, assolutamente, e questo penso sia un problema fondamentale all'interno delle relazioni internazionali, sia forse la più grande pecca, il nostro più grande difetto. E quindi auspico anche che l'Europa impari in questi momenti a cedere, gli Stati europei imparino in questi momenti a cedere porzioni della propria sovranità per fornire al mondo un'alternativa credibile e possibile a quella che è la contrapposizione fra due grandi potenze, e a fare una politica che sia nostra per il Mediterraneo e non la politica di altri.
Grazie consigliere Dattilo, non ci sono interventi, ovviamente la passionalità con la quale è esposto la proposta ha convinto i consiglieri. Mettiamo quindi in votazione l'esame e approvazione dell'ordine del giorno presentato al gruppo Vivere Vivecco contro la guerra in Siria per la pace in Medio Oriente. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Vi ringrazio per la disponibilità. Chi domani mattina non avesse di meglio, abbiamo un convegno sul futuro della provincia presso la sala del comune provincia di Lodi, mentre invece ci sono le attività culturali dei prossimi giorni.